Sabato 22 agosto 1981, presso casa di Emma.
Versetto numero 20.
In verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, e intanto il mondo si rallegrerà. Voi sarete oppressi dalla tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia.
Beh, l'atteggiamento del piangere, del rattristarsi e viceversa del rallegrarsi del mondo, ma lasciamo stare il mondo. Quello del piangere e del rattristarsi è un atteggiamento che dimostra proprio la povertà dei discepoli a quel punto, perché se loro realmente fossero rimasti nelle parole di Cristo, le avessero proprio accolte, fatte loro, avrebbero dovuto essere in attesa, pieni di speranza. Adesso con questo non è che io sarei migliore.
No, ma assistere alla passione del maestro.
Ma c'era la
Come si
passione del
fa a
maestro.
non
Il maestro
piangere, non essere triste?
gliel'ha detto prima.
E va bene, ma quando ti trovi davanti lì, come fai a essere allegro e gioire?
Insomma, quello là è allegro prima di morire, no?
Chi?
Quello là. Lieto
Ma
di morire. No, è che quello lì ha già ricevuto lo spirito, questi non ancora. Però mi sembra che la parola del Cristo, come cade in noi facendo poco frutto, non ne ha fatto molto, mi incoraggia, insomma, non è che, ma non ne ha fatto molto nemmeno quei discepoli.
Ci stavo pensando che Gesù stesso, forse perché prende su di noi, su di sé il nostro peccato e le nostre debolezze, lui all'approssimarsi della sua morte incominciò a diventare triste, a tremare e a sentire paura. Gesù.
Farci vedere qualcosa, non è mica.
A me sembra che quel che dice Gesù qui sia inevitabile l'ora della sofferenza, del pianto e del gemere. Lo dice come
Sì, ma
categoricamente,
certo,
voi piangerete e gemerete.
perché poi è successo così proprio. Non è mica una cosa che sia stata detta e noi non abbiamo visto che sia
E penso
successo.
che
È il
sia
momento
successo.
del passaggio, e lui dopo,
Sarà
più avanti
così.
lo paragona, appunto la donna quando deve avere il bambino, è in tribolazione, geme, soffre, un'altra, poi si dimentica tutto perché è nato il mondo un uomo, abbiamo la nascita, abbiamo la cosa nuova, ma prima di arrivare alla cosa nuova si sente soltanto il dolore.
Anche quello lì di Cera 18
C'è
avrà
soltanto la
sentito,
tribolazione.
avrà passato questo periodo qui di
La
pianto,
passione
anche lui.
fino al 3 agosto. 3 agosto c'è
È
stato.
nato.
Quando si nasce, è certo, quando si nasce c'è qualcosa di nuovo, quello attrae tutta la nostra attenzione e allora si dimentica tutto il resto. Ma prima di arrivare lì c'è tutta la tribolazione. Uno, cioè, non può mica ignorare la tribolazione, perché vede soltanto la tribolazione, si sente soltanto la tribolazione, ed è una tribolazione. Tutto è
Passando
segno.
attraverso momenti di Tabor, momenti molto più lunghi di notte.
Non soltanto, ma c'è la creatura tribola e il mondo gioisce, perché oltretutto c'è questo, non è che ci sia una partecipazione da parte del mondo, capisce? Uno tribola e anche gli altri tribola, niente, gli altri gioiscono, fanno festa, tutto
Tutto è causato dal non vedere. Il mondo è cieco, non vede
lì. Non
per
si accorge di non vedere, quindi gioisce.
Pensate
Ma
sempre il fatto
gioisce
di Noè.
perché non è, cioè che il mondo non è indifferente
No, ma no, 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 il mondo si rallegrerà perché
per il suo
qui abbiamo un esempio massiccio di Noè. Lei pensi che Noè sta costruendo un'arca all'asciutto, mica nel mare, no? Una
mezzo alla
barca.
foresta.
Sta facendo un'arca. Mentre tutti pensavano a mangiare, a divertirsi, a costruire delle case, a sposarsi, insomma. Lei pensi che quello dovevano pensare di Noè. E capisce? Curiamo la barca. Tutti si pensavano di sposarsi, far festa, far viaggi, eccetera, eccetera. Gesù, no? E tutti pensavano di sposarsi, costruire case, comperare, vendere, altro. E Noè costruì un'arca, costruì una
A
barca.
sudare lì. Sì.
Ecco, quindi, in un primo tempo, cioè quello è matto. guarda che sta sudando, sudando tutto per costruirsi un arco, come quanto, ecco. E naturalmente il mondo fa festa, ecco, realizza i suoi sogni, cose. A un certo momento, chi è che ha avuto ragione? Ecco, a te arriva il diluvio, ecco, e la situazione capovolge. Noè aveva ragione.
Ha lavorato per il futuro.
Non ha ragione.
Ah no, io intendevo
questo,
che il degrado del mondo fosse dovuto proprio alla scomparsa, cioè alla scomparsa di Cristo.
No.
Il mondo si rallegra perché vince su di lui.
Già, le ragioni, l'ora delle tempi, no? Il mondo ha ragione. Il mondo riesce ad avere ragione, cioè c'è un tempo in cui il mondo ha ragione.
Ma è giusto che l'origine hanno fatto fuori Cristo.
Comunque, il mondo ha dei motivi per rallegrarsi, mentre invece chi cerca lo spirito, e cerca lo spirito, è uno che è pazzo per il mondo, perché è proprio fuori del mondo. Non entra in gara col mondo. È come, non so, andare in bicicletta sull'autostrada, cioè, tutti, che mi ricordo ci vanno pure a piedi, tutti corrono, guarda quello lì. Ecco. Arriva però, ecco, un certo momento in cui, ecco, la situazione si capovolge. Ora, ecco, la difficoltà sta lì, che mentre tutti corrono bisogna avere il coraggio di sedersi lì sul ciglio della strada e lasciare che tutti corrono. E non soltanto, ma sentirsi anche, mi spiego, il giudizio di tutti quelli che corrono. Nel vedere uno che se ne sta seduto lì sul ciglio della strada. Quindi bisogna resistere a quella che è la pressione della figura, del giudizio degli altri.
Stare seduto sul ciglio della strada sia
valido.
Certo.
Chi sta seduto è logico, però deve vincere la resistenza del giudizio di tutti gli altri, che è un giudizio negativo di tutto il mondo.
Ma se il giudizio di tutti gli altri supera la convinzione di stare fermo, vuol dire che la convinzione di stare fermo,
certo,
è vera.
Ma è logico. Logico. Comunque c'è questo, mi spiego, è questo contrasto qui, che dico, nella Bibbia è evidenziato molto bene dal fatto di Noè, c'è questo contrasto. Per cui là dove c'è la fede e dove c'è interesse per Dio, l'uomo fa una cosa che il mondo non può capire. Ecco, deve appassionarsi per una cosa che il mondo assolutamente non può condividere. Per cui lui geme, soffre, tribola, davanti in un mondo che è completamente contrario.
E come geme, tribola.
Per cui, dico, la fede ti porta ad una intelligenza che assolutamente il mondo non può intendere, che non è condivisa dal mondo.
Ecco, però
questo bisogna decisione, dice, fate bene i conti a tavolino. Le esigenze sono quelle. Per cui se voi volete l'approvazione del mondo e nel stesso tempo vivere nella fede, vedete trovati in una difficoltà insopportabile. Perché la fede ha queste esigenze, perché la fede è una proiezione in un mondo diverso da quello che è l'attuale. Perché il mondo è la parola di Dio. La fede è escatologica. Certamente arriva il momento dell'escatologia, della fine di tutto. Colui che ha fede si troverà inserito, capisci, nella parola di Dio, perché passano in cielo e terra, le mie parole non passeranno. Cioè il Noè avrà l'arca, e l'altro invece perisce, perché è vissuto per una cosa, credendo che, e invece è tutto rovescio.
Ecco. Quindi lui avviene.
Quindi in primo tempo lui era sicuro, il mondo era sicuro, di quello che lui è pazzo, io sono sicuro, io mi costruisco la casa, io qui guadagno, eccetera, eccetera. Ecco. E il mondo è sicuro. Il secondo tempo invece, ecco, abbiamo il rovescio.
Perché il mondo non sa che arriva un diluvio.
Ma logico.
Non ci pensa.
Per poter vedere, è soltanto lo spirito che annuncia il diluvio. È la parola di Dio che mi annuncia la verità. Altrimenti per me la verità è quella che vedo e quella che tocco. La verità è quella del mondo. Quindi la verità è il denaro, la verità è la carriera, la verità è la posizione, la verità è la sicurezza del mondo. Quella è la verità. Se uno non ha presente la parola di Dio, e non può mica farne meno, e allora naturalmente devo dire pazzi tutti gli altri.
Pensavo anche questo, questa tristezza, questa angoscia, questo genere, no? Questa oppressione che si sente all'inizio, non è dato dall'opposizione del mondo, può anche essere dato da quello, ma penso che sia dato dalla difficoltà proprio di questa vita con lo spirito all'inizio.
No? Ma soprattutto è dato dal Cristo che se ne va. E Cristo non c'è più, sparisce.
Soprattutto da quello.
Perché fin tanto che c'è lui, capite, si cammina cantando.
Anche se gli altri,
ma arriva un certo momento in cui lui lascia. anzi arriva un certo momento in cui lui stesso si offre al mondo, per cui il mondo ha ragione di lui.
Non è anche che coincida con il momento del superamento del nostro io.
Ah, ma certo, richiede
questo. Richiede la nostra croce.
Certamente, la Chiesa se ne va proprio per questo superamento qui, eh? Chiesa se ne va proprio per provocare in noi questo superamento, capisci?
E raccogliere la nostra croce.
C'è questa apertura allo spirito.
Questa apertura pura allo spirito, perché si tratta, è una nascita. È una nascita. Se è vero, nel mondo gli uomini nascono come nascono, è perché anche questo è un segno, perché tutto quel che avviene è segno, anche questo è un segno della vita spirituale. E non è che si nasca così perché è decretato che si bisogna nascere così, no, è tutto è opera di Dio, e quando tutto è opera di Dio, tutto è parola. Quindi ha un significato. Ma un significato per che cosa? Ma un significato per insegnare a noi, capisci, la vita essenziale. Quindi tutto quello che avviene nel mondo è tutto carico di significato per la nostra vita essenziale con Dio. E quindi dobbiamo imparare a capire la lezione. Che, Signore, che cosa mi dici tu? Perché tu fai nascere le creature nel mondo in questo modo? Che cosa mi vuoi dire? Ecco, se è lezione che tu mi dai. Perché? Ora, se noi però dialoghiamo e cerchiamo presso Dio, Dio ci insegna le lezioni che sono poi lezioni essenziali della nostra vita con Lui. Cioè, le lezioni essenziali per la nostra nascita nella vita eterna, dallo Spirito di Dio.
Sì, anche il fatto che il parto avvenga nel dolore dopo il proprio peccato, significa che la vera nascita
sì,
nostra
tutto, perché tutto è parola di Dio, quindi essendo parola di Dio è lezione personale per ognuno di noi, non è soltanto lezione per le donne, è lezione anche per gli uomini,
sì, come
perché lui dice che l'uomo è incinto, ma certamente anche l'uomo è incinto, anche l'uomo capisce, deve generare la luce qualcosa, quindi è lezione per ognuno perché è lezione di Dio.
Sì, le parole di Genesi sono rivolte a tutti, insomma.
Si riferisce ai suoi discepoli, qui dice voi che Gesù sta parlando con loro, no?
Certo. Sì, i suoi discepoli. Sì, perché qui c'è un contrasto tra voi e il mondo, voi chi? Ecco, voi chi, vero? Cioè, voi che appartenete allo Spirito, cioè che vi interessate delle cose dello Spirito, che cercate, cioè, della fede. Quindi certamente c'è proprio il contrasto tra voi e il mondo, tra me e il mondo.
In un altro posto rimprovera.
Lo stesso dice, io non prego per il mondo, capisci? Ma per coloro che il Padre mi ha dato.
In un altro posto rimprovera perché sono triste.
Sì.
Che però lo dà come dato di fatto, voi sarete oppressi dalla tristezza.
Certo. Ma anche quel rimprovero lì, lo rimprovera. Anche quel riprovero è lezione e aiuto di Dio verso l'anima, però Gesù sa perfettamente che l'anima non può fare a meno di essere triste.
Ecco,
e perché lui se ne va. Il maestro se ne va, io voglio vedere, quindi c'è la tristezza.
Ecco, il fatto che rimprovera lascia intravedere un'apertura, cioè non c'è motivo
sì,
di essere triste,
sì,
cioè
sì,
c'è
sì.
E non c'è, ecco. Provvisoriamente, certo. Sapere chi finirà.
Ci invita un superamento.
Si
dopo, certo.
Ecco, c'è provvisoria, ci dice che è provvisoria.
Però c'è.
Però dice, cambierà.
Ci cambierà, certo.
Non, cioè, vuol dire che la tristezza si muterà in gioia, non che verrà una gioia e la tristezza non c'è.
E poi la stessa cosa.
No, prima è stata tristezza. Nel senso, mi viene in mente quello che dice.
Sì, quanto avrete spatito, direi, cioè, per tutto quello che voi avrete patito sarete colmati di gioia, perché la gioia, direi, attraverso il patimento, che è passione, si forma il recipiente capace di riempirsi di gioia. E allora cosa diciamo? Che la gioia sarà tanta quanto sarà stata la passione, che attraverso la passione l'animo si apre alla gioia, no?
La trasformazione dell'acqua in vino.
Attraverso la passione dell'anima, e quanto più patisce, tanto più diventa capace di accogliere gioia. Cioè, quanto più lei ha sofferto per un amore, tanto più diventa capace di, ecco, essere fatto partecipe dell'amore.
Quindi non deve, cioè non deve, cioè il fatto che c'è l'improvviso di essere tristi, ecco, devo capirlo solo per il fatto che vuol dirci che è provvisorio, perché se diventa un merito a un certo punto soffrire per...
È provvisorio.
Sì, questa...
Questa...
Non avrei pensato che la sofferenza fosse proporzionale, cioè
alla gioia.
Siamo adesso penso, sofferenza per la fede.
Per amore.
Per luce, ma luce.
Sì, ma no, è proprio sempre necessario arrivare al massimo della sofferenza. Magari basta un po'.
No, ma lei diceva anche che le vie...
Non è pensato a quello, proprio... Insomma...
Ma non c'è anche la via dell'intelligenza?
E l'intelligenza non è sofferenza. Voglio vedere.
Ah, ecco.
La vera intelligenza
è una sofferenza fisica.
No,
ma lei lo metteva in opposizione dicendo che sono due le vie
tutto
che portano.
La più grande sofferenza è sempre spirituale. La grande sofferenza è spirituale. E la tribolazione per la luce. Cioè il restare, non mi viene niente, cioè, eppure resti, eppure resto. Resto perché? Sì, perché mi fido della parola di Dio. E quello che cos'è?
Sì, quello che stiamo provando.
Certo, sono fedele alla sofferenza, dico, ma no, dico, io soffro 5 minuti, quasi guarda, io soffro 5 minuti, se non arrivo io me ne vado, perché di più non ce la faccio.
Cioè, però c'è allora, un segno buono, allora, se non vedi niente, però continui a restare.
Cioè, ecco, continui a restare. Certo. Ah, per quello dico che apre.
Il console.
No, per quello dico che apre, no? Perché nella quantità in cui però avremo sofferto, saremo capaci di ricevere gioia.
Quindi, potresti passare tutta la vita senza proprio vedere niente. Cioè,
ma Dio grazie, Dio non è mica uno che sta lì.
Cioè questa sofferenza non sia, cioè mi sembra che qui interpretiamo in un termine di tempo abbastanza lungo, cioè a me sembra che proprio il cammino della fede sia così, cioè sono dei momenti di luce, c'è il momento della preghiera, ma cioè, è una cosa che non so più prendere, è vero, è così, ti prendi dentro, il giorno dopo, preghi lo stesso come il giorno prima, no. Con la stessa intensità e non ti dici niente.
Chi lo dice?
E quella la sofferenza, non è anni di sofferenza. Cioè, se uno prega costantemente, cioè è difficile, io penso che il Signore deve stare degli anni senza darti un barlume di...
Comunque
potrebbe
anche succedere.
Se succede,
può succedere, perché il Signore.
Ma io non mi preoccupo neanche, perché probabilmente ti vuole dare anche. Da te chiede qualcosa di. Però così come glielo chiede ti dà la forza.
Dico, l'importante è restare. L'importante è restare. Costi quello che costi, ma l'importante è restare.
No, pensavo, quindi l'importante è dare sempre, cioè dare tempo a Dio.
Credo.
Cioè questo che poi ti porta alla luce.
Avere molto interesse per Dio, sapendo che tutto viene a noi da Dio. Tutto viene a noi da Dio, vero? Ma c'è un tutto che deve venire a noi da Dio consapevolmente, per partecipazione nostra. Sapendo che tutto viene a noi da Dio, dobbiamo aspettarci tutto da Dio.
Anche perché...
E quindi restare lì, ma restare lì che vuol poi dire preferire di morire, mi spiego, sui gradini della sua vaita, come dico, piuttosto che andare ad abitare nelle case del mondo ricche e sfarzose. Non voler ricevere altrimenti, perché quella è la via della verità. Deve essere testardi, imparare dei tanti no, per essere vedere in un sì. Allora, andiamo ancora avanti?
Sicuramente stasera. Volevo ancora dire questo, no? Sempre collegandomi con quanto aveva detto lei, che Gesù non spiega. Se associo queste parole di Gesù, di questo versetto, con quello che ha detto prima, mi sembra che fa... Lo so, lei dice, non dice niente, però dice qualcosa. Cioè fa capire che...
Spiegare è un'altra cosa, insomma, no? la mette cioè... nella curiosità, la mette nel preavviso, ma non le dice di più, dice anche che va al padre.
Ancora un poco e no, e loro... no, quando lo dirà che espressamente loro gli dicono, ah, adesso sì che parli chiaro.
No. E poi capiscono niente.
Gliel'ha già detto.
Perché piangono lo stesso.
Perché vanno al padre, gliel'ha già detto qui più chiaro.
Poi capiscono niente.
Come ce l'ha detto tante volte a noi. No, però fa capire che ancora un poco e non mi vedrete. Allora ecco qui. E voi piangerete e gemerete. Intanto il mondo si arrabbierà. Voi sì. Sarete oppressi dalla tristezza. Ecco, un altro poco e mi vedrete. La vostra tristezza sarà cambiata in gioia.
Sì.
Un pochino di spiegazione.
Sì, ma lui sta spiegando, cioè, spiega nel senso che annuncia quello che avverrà in voi, quello che subirete, quello che sentirete, ma non è che lo spieghi, capite?
Ma comunque cioè, noi non possiamo mica sapere, la Pentecoste è un fatto per sé.
Ma certo.
Lei c'è già arrivato.
No.
Che prese in giro.
Non dice.
Sì. Mentre qualcosa mi ha fatto scappare.
Versetto 21. Una donna al momento del...
Un pochino è già stato commentato, insomma, è una similitudine. Anche la donna al momento del parto è... sente il dolore, solo dimentica anche il figlio che starà per venire, poi anche l'ansia, non sa se verrà o se succederà qualcosa che non va, insomma. Però al momento in cui realmente il figlio è venuto, dimentica tutte le sofferenze di prima, rimane solo la gioia, quindi anche per l'uomo, il momento in cui nascerà dallo spirito, tutta quella che poteva essere in sofferenza prima viene ripagata ampiamente. Anche se come, scusate se ritorno sempre là perché è un libro che mi ha colpito molto, anche se il male materiale è ancora da venire, che lui ormai è nella gioia e la ghigliottina non è ancora venuta, eppure non desidera nemmeno che gli venga evitata la ghigliottina, capisce che per lui la ghigliottina che viene, lui che l'accetta, è la misericordia di Dio che si afferma su di lui.
E Gesù qui ci fa capire che si tratta di una nascita che dobbiamo...
Si tratta di una nascita e di una gestazione. Noi attualmente siamo in gestazione e deve nascere qualcosa di nuovo in noi. Fintanto che non nasce questo qualcosa di nuovo, noi siamo nella tribolazione, però possiamo abortire. Ecco, l'importante è questo, è quello che dicevo con lui, questo restare, questo custodire, ecco, perché c'è il rischio di abortire.
Sono certe donne che stanno 9 mesi a letto.
Sì, tutto è segno, pur di poter ottenere, dice, ecco, la nascita di un uomo. L'importante è che nasca l'uomo. E l'importante è. Poi dopo non conta tutto quello che uno ha tribolato, l'importante è che nasca. Ecco. Giulia Nanni, perché la meta è quella, si è stato creato per capire per questo, per entrare nella vita, la vita vera, la vita eterna. Ecco. Stai attento, sacrifica tutto per quello, perché questo è, capisci? Ma se tu, vero, conquistare anche tutto il mondo, ma non nasci, a cosa fai? Infatti si perde tutto. Cosa vale conquistare tutto il mondo se tu perdi l'anima? Perché non nasci.
Qui abbiamo l'immagine della Madonna, no? Che ciò che è venuto certo. Nella Madonna deve venire in noi, perché certo. Il figlio che deve nascere in noi è Gesù stesso,
certo.
Il figlio di Dio.
Certo. Okay.
Ma il fatto della sofferenza in sé, no? Porta molto a volte quasi ad arrendersi, cioè il dolore sì. È veramente forte a volte.
Certo. Ah no, se adesso il dolore come dolore è senz'altro di per sé, da solo, no? Se non c'è la fede, lui diceva la donna dimentica il bagno, non è che si dimentichi, capisci?
C'è, si sente
ora, certo, se uno ha soltanto il dolore e non ha la fede, quindi non crede nella parola, allora naturalmente siamo all'aborto, non può tirare avanti, non può sopportare. Perché le cose è la perdita della fede, giustamente dicevamo prima, cioè se uno non approfondisce, se uno non raccoglie, se uno non cammina e non cerca di capire, arriva un certo momento in cui i problemi diventano talmente schiaccianti che uno dice no, è impossibile, è assurdo, ecco, e deve buttare via tutto, perché non riesce più a portare avanti. Bisogna sempre che ci sia questo supplemento di anima, bisogna sempre che ci sia la parola di Dio, che ci sia la fede, che ci sia lo spirito. Senza spirito non si può sopportare, non si può sopportare. La creatura è assolutamente no. Quindi bisogna sempre, per quello l'essenziale è Dio, bisogna avere fede in Dio, bisogna credere in Dio. Si parte sempre dal principio di Dio è il creatore, si annuncia a te anche senza di te, quindi tu incominci a tenerlo presente, considero. Se lo consideri, qualche cosa, e qualche volta ti viene questo, dico, supplemento di animo, no? Supplemento di forza, che ti dà la capacità di sopportare, portare avanti questa gestazione fino alla nascita. È vero.
Però questa gestazione dura tutta la vita, diciamo, cioè fino alla Pentecoste.
Fino alla Pentecoste, ma è tutta, direi dura fino alla morte, non è fino alla vita, perché quella è la vita vera inizia,
fino alla morte,
la vita vera dura fino alla nascita, capisci? Fino alla nascita. Questa nascita non è che debba avvenire o venga con la nostra, morte lì o sì, non con la nostra morte naturale.
Sì,
no, può avvenire, si può nascere molto prima. Nascita, Gesù dice, ci sono alcuni tra voi che vedranno il venire di Dio prima di morire.
Comunque, quindi, lui paragona il momento del parto al momento in cui lui se ne va?
No,
perché lui dice... Sì, ma lui se ne va, perché lui dice, voi piangerete...
Quando se ne va.
Quando se ne va. E quindi lo stesso la donna, al momento del parto...
Ma il parto è un'altra cosa,
scusa. Prova tristezza.
Cioè,
sembra che sia la stessa cosa.
No, ma al momento del parto, al tempo in cui
è pronto l'oro,
perché più si avvicina e più c'è la tribolazione.
Però capisce? E sarebbe equivale alla tristezza perché lui se ne va.
Ah, certo. Cioè, lui se ne va proprio per portarsi al parto.
Ecco, senta un po', quando è che noi sperimentiamo nella vita proprio questo momento in cui Gesù se ne va? Perché, come diceva Piero prima, ci sono momenti durante la vita in cui uno trova facilità a pregare, trova la presenza anche, diciamo, quasi sensibile, ma sente, percepisce una presenza, poi questa sparisce, poi di nuovo, e poi sparisce, poi di nuovo, poi sparisce, eccetera. Quando è che l'anima si accorge, quando avviene questo momento in cui Gesù dice necessario?
Ma se non se ne accorgesse non sarebbe triste, scusi.
E quando proprio non appare più?
Ma è logico. Cioè, l'anima si sente sola, si sente abbandonata, si sente nella notte. Però se ha creduto, se crede, si sostiene, perché l'anima deve sostenersi soltanto più sulla parola di Dio e non ha il conforto di nessun altro argomento.
Sì, anche i sacramenti,
perché,
magari.
Perché è una nascita nuova, ecco, dallo Spirito di Dio, da Dio. Mentre prima noi nella vita pratica noi nasciamo da tante cose, noi crediamo in Dio, ma insomma, nasciamo da tanti argomenti del mondo. Abbiamo degli amici, abbiamo, non so, possibilità di guadagnare, abbiamo dei conforti, eccetera. E tutto questo ci fa nascere. Ho detto molte volte che l'amico che mi sono per la strada praticamente mi fa essere. L'altro che mi chiama per nome, cioè, è tutta una partecipazione. Arriva un certo momento in cui tutti se ne vanno. Perché? Perché bisogna nascere da Dio, è una nascita nuova.
Quel tempo lì, insomma, non vediamo letterariamente, direi, se è possibile. E direi che coincide col momento in cui anche Cristo le ha detto tutto, non ha più niente di nuovo da dire. Lei ormai è convinta che dal mondo non si può aspettare niente di buono, che l'unica cosa buona le viene da Dio, eccetera, però Dio non l'ha ancora toccato. E quella è la sofferenza. A un certo punto dice, Dio, Cristo mi ha portato fin qui e adesso è lì che non mi dice più niente. Non mi dice più niente di nuovo, fin lì è sempre stata novità e novità e novità. A un certo punto ha cessato tutti i segni, ormai l'ho capito, mi mandano all'intenzione.
Indietro non può più tornare, perché naturalmente tutte quelle cose lì sono state vere, convinto, no? Bisogna sì, che vuoi tornare indietro. Però nel frattempo non è ancora approdato sull'altra sponda.
E a un certo punto è proprio, le manca il sostegno.
Però se Gesù non ha più niente da dirmi, si è sempre detto che se Gesù mi ripete mille volte la stessa cosa, leggesse il Vangelo mille volte, se non ha più niente da dirmi perché io sono il pensiero dell'io. Ma se sono il pensiero di Dio, Gesù ha sempre qualcosa da dirmi. Sì. E allora?
Allora lei legga il Vangelo in eterno, lei vedrà che a un certo punto è lì che aspetta, insomma, non abbia pazienza.
No, ma il Vangelo, per quanto lo legga, la conduce
proprio dove si converte. A un certo punto, aspetta la presenza di Dio. Se lei è destinata e ci crede e aspetta la presenza di Dio, è in sofferenza, abbia pazienza. Insomma, non lo vedo io uno che dice, vabbè, non posso avere quello là e seguito a leggere il Vangelo.
Chi c'è?
Non lo so.
Ma io pensavo all'importanza del preparare la nascita. Cioè, penso che una donna quando aspetta un bimbo instaura il rapporto con il bambino, anche prima della nascita.
E prepara. Quindi, anche tutto.
E prepara anche la sofferenza, no? Perché sa che...
Il corredino.
Cioè la Vergine saggia, no? Pensavo alla Vergine saggia, no? Perché l'amore fedele prevede il tempo, è intelligente, no? Intelligente vuol dire che prepara tutte le condizioni in cui verrà a trovarsi, quindi le prevede, anticipa. L'amore si caratterizza in questo, che arriva sempre prima. Quando c'è difetto d'amore si arriva in ritardo. Quindi quando si arriva in ritardo vuol dire che c'è difetto d'amore, perché l'amore vive pensando all'essere amato, ma in quanto vive pensando all'amato si trova già inserito prima dell'incontro, arriva, quindi per questo dico anticipa i tempi, non si lascia sorprendere dal tempo, è un po' questo. Ecco. Quindi se tutta la Dio parla a noi, no? E parlando dà a noi la possibilità di anticipare i tempi. Ora, in quanto però dice ci dà la possibilità di anticipare il tempo, vuol dire che attualmente ci troviamo in un tempo diverso, l'arca di Noè, capito? Per cui la parola di Dio mi parla di un tempo che non è ancora, me lo annuncia ma non è ancora, e io mi trovo in un mondo che è diverso, devo vincere questa resistenza e portarmi, ecco, con l'intelligenza, e soltanto con l'intelligenza la posso, con l'animo, col pensiero, devo portarmi in quel mondo, in quelle condizioni che la parola di Dio mi preannuncia, e inserimila, ecco l'amore, no? La fede che diventa amore, e la donna che aspetta il bambino e che, ecco, parla come se fosse già nato, e intanto, ecco, prepara tutto come se fosse già nato. Ma quello è amore, è amore che fa già vivere, non è ancora nato, ma fa già vivere come se fosse, e si trova in una situazione un po' diversa, no? Continua.
No,
voleva dire qualcosa.
No, vuol dire quello.
Ah, bene.
Cioè,
sì, sì. No, ma è appunto perché è amore, no? L'amore vero si caratterizza questo. E se in noi c'è amore per Dio, si deve caratterizzare in questo.
Ecco, tu mettevi l'accento sul rapporto con il bambino.
Sì, sì, ma è quello.
Prepararlo. Cioè, il fatto che non so io penso che una madre se lo immagini già, no?
Sì, certo. In un certo senso. Ma è proprio il preparare prima che caratterizza l'amore, dico.
Abbiamo una madre presente che ha provato
sì, ma dico, quello che caratterizza l'amore è proprio questo,
ecco. Il padre, non chiedete niente.
Sono due padri,
lui ha sofferto le doglie in Africa, dice che in Africa chi soffre le doglie sono buoni.
No, pensavo che è importante appunto avere questa speranza di poter far nascere.
Sì, certo.
Questa, la speranza, cioè vivere adesso con la speranza che
direi, ecco, in noi ci deve essere questa dimensione di sogno, che è la parola di Dio, appunto, perché siccome ci annuncia un fatto che ancora non è, ecco, ce lo fa sotto un certo aspetto sognare, domani sarà realtà. E direi, noi, per noi sarà realtà nel momento in cui l'avremo sognato. Quindi dobbiamo imparare a sognare con la parola di Dio.
Mi sembra Molte volte sono io stesso che complico un pochettino il rapporto con il Signore, cioè manca di semplicità, cioè lo incrostiamo in... cioè sembra una cosa talmente difficile, invece cioè, una cosa secondo me talmente è semplice, cioè la fede è una cosa proprio semplice, nel senso che
come
devo credere che mettermi
basta,
lì
basta accettare tutto, perché è Dio che fa tutto, è Dio che parla in tutto, è Dio che opera tutto, tu accetta tutto come un bambino, accogli, sappi che è Dio che opera tutto, che parla tutto.
I momenti in cui ottengo di più a livello di convinzione, proprio quello quando dico, mi metto lì e dico, vabbè, adesso non arriva il segno, e io aspetto qua. Abbiamo di testa a video, cioè,
ma, secondo no,
me, ma secondo me è proprio lì, non so, cioè, sì, non credere sì. Che la fede sia una cosa, devo camminare 30 anni per arrivare, no, perché? Se io lo voglio, lui lo vuole, no, cioè, secondo me,
l'atteggiamento francescano,
ma io noto no, proprio che lo tocco con mano, cioè,
è così, no?
Non nella superficialità, nella semplicità, secondo me, del chiedere e del credere che chiedere, ha detto lui, chiedete vi sarà dato. Fate chiedere per lui, non
sì, è proprio di chiedere questa semplicità.
Questo, lui non lo spiega i discepoli, padre, la similitudine, la parabola, la propria spiegazione. Spiegazione la vedrete, la toccherete con mano. E anche noi siamo chiamati a vederla, a toccarla con mano, Dio voglia, insomma, che sia così. Non è che dobbiamo preoccuparci, qui ci chiede solo di ricordarlo, di rimanere nella sua parola, rimanere nella sua fedeltà sua. Poi ricordatevi di quello che vi ho detto, anche questo sarà un aiuto, un momento buono.
Far conto, scrivo. Va bene, chiudiamo qui.
Cioè, orientare proprio la volontà e il desiderio, cioè voler vivere per Dio. Possiamo aspettare questa registrazione in due interni.
Che è la registrazione?
La
gestazione. No. Il tempo finisce, sono 9 mesi.
Infatti se c'è una funa che aspetta. Difatti si dice di una donna incinta, una funa che aspetta.
Ah no, ma tutto è carico di simbolo.
Chiedere con semplicità e credere che se chiediamo a lui...
Sì, sono d'accordo con lui, sono più che altro guardare a Dio sempre, poi avere fiducia.
Ma se non si ha fiducia,
è lui che fa. Quindi non è che pretenda che noi dobbiamo fare i salti mortali per arrivare, ma ha detto così, cos'ha, eccetera, eccetera. Questo l'ha detto, ricordatelo. Il momento buono ti deve ritornare in mente e ti deve essere di aiuto.
Esatto. Paolo? Vedi già Nicoletti?
Sì. Essere fedeli, dare tempo a lui anche quando non vede niente.
Ah sì, soprattutto quando non si vede niente, lì è importante. Tiziano?
Sono d'accordo con loro. Custodire e aspettare.
Custodire e aspettare. Vabbè.
Siamo
Margherita,
sì, d'altra parte, certe volte abbiamo un po' l'atteggiamento di chi non è capace di andare in bicicletta ed è tutto duro sopra.
Sì.
No, lasciarsi andare un po' così.
Non imparare a nuotare.
Essere tenace, così.
Sì.
Pensavo che comunque la sofferenza è necessaria. Tanto ecco, perché lei a volte ci ricorda le due vie che ci portano alla luce, sì. O l'intelligenza o la privazione, sì. Delle cose che ci impediscono l'intelligenza, certo. Ma io per sempre pensavo che con l'intelligenza ci evitasse anche la sofferenza, invece non la elimina la sofferenza, perché sempre deve essere qualcosa che deve morire in noi per nascere alla vera nascita.
Tribolazione, ecco. Sì. C'è una tribolazione, si entra nel regno di Dio attraverso una tribolazione. Ma è una tribolazione che è soprattutto data dalla mente, dall'intelligenza.
Il fatto di constatare di non amare abbastanza, di non cercare abbastanza, è una sofferenza positiva?
Sì. Chi soffre per mancanza d'amore vuol dire che ama.
Che non...
Chi soffre per mancanza d'amore è perché ama.
Però...
Chi soffre di amare poco è perché ama.
No, ma non per complimenti così. Perché non ama proprio.
Ma se soffre per non amare vuol dire che ama.
Ah, sì.
Attenti a soffrire.
Ma io la vendo a dire, ma insomma, se soffre perché non ama, fa che amare. La unica
parte.
È un dono saper amare.
Capisco. Va bene.
Grazie.
Prego.
Sabato 29 agosto 1981, presso casa di Emma.
Sabato 12 marzo 1988, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 20, ciclo B.
Versetto 20. In verità, verità, io vi dico, voi piangerete, gemerete, e intanto il mondo si rallegrerà. Voi sarete oppressi da tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia.
E qui anticipa lo stato d'animo in cui si troveranno.
Per cui loro anche lì
avranno
sono meno, conosciuti.
Non solo, ma piangeranno certamente di meno e si rattristeranno di meno.
Lui l'ha detto.
Perché lui l'ha detto.
Quindi si deve pensare.
Insomma, senz'altro si vedono anticipare tutto quello
le
che accadrà.
Le tappe del loro cammino, ecco appunto.
Quindi qui sì che è un gran conforto, perché uno nel momento in cui si dovrebbe rattristare trova il motivo per non rattristarsi.
Certo.
C'è un momento in cui anche se il mondo non ti conferma, cosa c'è la presenza fisica di Gesù? E quindi si è nella gioia comunque, no? Presenza concessione.
Infatti l'avevo detto prima, quando dicevano perché gli altri fanno digiuno, i tuoi invece, possono forse gli amici dello sposo, però fare digiuno quando sposi con loro, verrà il momento in cui lo sposo sarà tolto, allora
digiuno. Quindi la presenza fisica ti permette di gioire. Invece poi c'è il passaggio in cui il mondo dice sempre le stesse cose, noi però le subiamo perché non siamo sostenuti da questa presenza, cioè siamo in un momento di assenza. Perché lui è.
Tu sei legato praticamente soltanto a lui, capito? Il mondo è legato a tante altre presenze. Le presenze ci sono ancora, capisci? Per il mondo ride, capito? Con altre presenze. Tu non puoi ridere perché ti è mancato la persona per la quale tu vivevi.
Con la presenza fisica.
Quindi tu piangi, il mondo ride, tu piangi, capisci? Perché tu vivi per quello non c'è più. Ti manca una persona cara, vivi tutto per quella persona cara, eccetera, capito? Il mondo continua a fare spesso, e tu invece non c'è più, quindi la tribolazione è tutta tua personale, capisci?
Però è che in questa attesa poi lui promette questa assenza è una
mia
parola,
che quella, io tornerò. Ti fa capire che quella sofferenza, quella tristezza, quell'assenza, quell'esperienza di assenza era contemplata come tappa sul cammino della tua vita da Dio, capito?
Anche tre volte che mi dici la terza domanda è la stessa cosa,
sì, sì, è lei che ti manda, tiro lei.
No,
io lo faccio dall'altra stanza.
Tre domande che ho fatto, tre volte che vengo a fare la stessa domanda.
Grazie. Non ci siamo accorti.
Non ci siamo accorti, però no, comunque.
Quello può essere. Cioè,
già nelle esperienze di assenza che facciamo nella vita fisica con Gesù, non è un rapporto così fisico con Gesù, si sperimenta questo, no? Di provare dentro di noi o la tristezza oppure il sollievo se facciamo parte del mondo ancora, no? Poi c'è questa invece assenza definitiva, no? Come presenza fisica che viene da lui proprio, no? E mi faceva riflettere che comunque il cambiare questa tristezza in gioia è proprio una promessa di Gesù che viene solo da lui, no? Noi rivediamo di fronte alla sua assenza, rivediamo il nostro cuore, cioè se noi apparteniamo a questa tristezza perché oppure alla gioia del mondo.
Certo.
E poi è lui che cambia comunque, perché la sua presenza è poi il dono che ci fa con la venuta dello Spirito.
Certo.
E quella diventa una presenza permanente, non più soggetta ad alti e bassi, capito? Quello che bisogna, la meta operata dal Cristo, no? Questo è quindi l'essenza proprio del Cristo. Noi siamo ancora, non è un profeta, mi spiego, il Cristo non è un messaggero o non so di grandi pensieri, di grandi cose, quello che ti conduce vero, ad una presenza eterna, e lì la meraviglia proprio del Cristo, capito? Molte volte noi diciamo magari il messaggio del Cristo, l'importante messaggio del Cristo per le regole anche sociali, non so, c'è ben altro, capito? Cioè, il messaggio di Cristo non sta nel discorso della montagna, beati i poveri, beati, capito? E condurti proprio alla scoperta di questa presenza perenne dello Spirito di Dio in te, capito?
Le tristezze noi le sperimentiamo quando ci viene tolta la presenza. Sì. Invece la gioia quando
praticamente la presenza.
Dopo cioè, riusciamo a staccarci dalla presenza fisica e invece ci viene la presenza.
Ah beh, quella diventa poi sì. Però dico, già anche nelle presenze fisiche, capito? Nelle presenze fisiche tu sperimenti la gioia quando ti incontri con una presenza fisica, una presenza amata, no? Certo. La tristezza quando c'è l'assenza.
Però qui, quindi c'è sempre,
è già tutta un'educazione, capisci? Anche nei rapporti nostri umani è tutto un processo di educazione per farti capire l'importanza della presenza nella tua vita. Quindi, poi a un certo momento ti conduce a capire che la vera presenza, perché noi c'è cioè, con la presenza fisica non si identifica con le persone. Noi vedete, in primo tempo noi identifichiamo la presenza fisica con la persona è, poi c'è noi prendiamo accanto un altro che io credevo e la presenza fisica ti faceva credere una cosa, la persona è un'altra cosa, capisci? Già lì ti fa pensare che c'è una presenza spirituale, capisci, da scoprire. Però la persona tu non la vedi, tu vedi un corpo, non vedi la, capito?
Cioè ti accorgi che pur stando con una persona fisicamente poi
essere... Ecco, ti accorgi perché la persona è un'altra, la persona è soprattutto nel pensiero. E tu vivendo con una persona fisicamente, ti accorgi poi dopo che tutte le conflittualità o le gioie sono provocate non dalla sua presenza fisica, ma dalla sua mentalità, dal suo pensiero, capisci? Per cui uno può essere magari vicinissimo, capisci? Con la presenza fisica, capito? Ed essere lontanissimo, e ti accorgi che non basta la presenza fisica per soddisfare o per colmare l'abisso che c'è, capisci? Tra un pensiero e un altro pensiero.
Questo è un segno che faccio capire.
Certo. È tutto parte di Dio, d'accordo? Giovanni.
Però questa tristezza, no? Quando il mondo non capisce, no? Questa tristezza, però come uno fa a essere triste se capisce lo scopo della tristezza, no? Se la tristezza, se non sono per il mondo, non vivo per il mondo.
Sì, va bene, ma non hanno ancora trovato l'altra presenza. E quel poco, capisci, in cui tu sei, la presenza fisica non c'è più. Capito? L'altra non è ancora arrivata e sei lì nella bagna a metà strada, come passare, capisci, da una sponda all'altra del lago. Tu dalla prima sponda non ci sei più, all'altra non sei ancora arrivata, lì in mezzo ti succede la tempesta.
Questo è il primo poco,
d'accordo?
Sì. Vuol dire però che non che è imposta questa tristezza.
Ma è tutto per Dio, quindi c'è ancora sempre, è fatto che ti accade, è Dio che, perché tu ti avresti Dio, capito? Ora, lui ti dice la cosa prima, perché dicendola prima te la rende sopportabile, altrimenti tu non la sopporti e ti volti indietro. Il rischio grande è quello di voltarsi indietro. Ricordando indietro tu non cammini più. Capito? Cerchi tanto di recuperare, non forse altro che con delle fotografie, ma cerchi di recuperare quello che è passato. E quello, capito? E più ti cerchi di recuperare, più lo perdi. Perché per ritrovarlo tu devi partire, andare avanti. In Dio tu ritrovi tutto. Ma stando indietro tu recuperi le fotografie, non recuperi nient'altro.
Sì, praticamente io non vedo. Lo so che c'è qualcosa, però non lo vedo. È quello che mi rende... Non vedo
più. Quello che ti dà gioia è la presenza. Quello che ti rende triste è l'assenza. Fino a che tu non arrivi alla presenza, c'è questo senso qui. Sì, no?
C'è questa necessità della sofferenza in cui devono passare tutti proprio per raggiungere la pienezza,
cioè, maturità, questo è un passaggio necessario. Per la maturità spirituale che è necessario, perché come dico, noi partiamo dalle presenze fisiche, è tutto un travaglio, infatti dopo lo paragona il travaglio della donna che deve dare alla luce il bambino, poi quando arriva il bambino si dimentica tutto, ma nel travaglio soffre, c'è la separazione. Quello stesso, c'è un travaglio in noi. Il travaglio è quello di arrivare alla presenza spirituale. Non possiamo ignorarla, non possiamo dire che non ci sia, però non la sperimentiamo. Capito che tu non la sperimenti, capito? Cioè, come sperimenti le presenze fisiche, è ancora più una tristezza, capito? Tanto più che le presenze fisiche certamente sono destinate tutte a sparire. E allora c'è quel senso, capisci? Hai capito? Che poi la tristezza esistenziale, diciamo così, di tutta l'umanità. Ogni uomo, anche se vive con le pensioniche, sa che domani, dopodomani, di quei 50 anni, quelle spariranno tutte. E già il fatto di sapere che non ci saranno più, già ti rende triste. E noi siamo per l'eternità, quindi noi vogliamo che ciò per cui viviamo rimanga sempre. Già il fatto di sapere che di qui a tanti anni quello non sarà più mi rende già triste. Oggi mi rende già triste. Non è che io possa, mi piego, vivere nell'oggi, quando il mio pensiero invece già sa che domani non ce l'avrò più. Capito? Per cui il pensiero di domani mi impedisce di gustare l'oggi.
Sì, Gesù, dice, voi siete della tristezza, voi sarete della tristezza, il mondo vivrà. Lo dice, però loro se ne accorgono quando entrano nella tristezza, no? E poi con le sue parole ci fa vedere come passare alla gioia, come passare, perché dice...
Con le parole lui ci dice prima, le cose
prima,
prima che
le
vengono.
Cose. Cioè, poi dice anche quando dice così,
se non le crediamo, noi siamo
queste
capaci.
Cose vi dico affinché la mia gioia sia in voi, certo. E la mia gioia sia piena. Quando dice chiedete tutte le rete, tutta la vostra gioia. Poi quando dice al Padre, queste cose dico nel mondo affinché abbiano in se stessi la pienezza della gioia. Ecco, tutto un aiuto per portarci a
poi
quella...
Poi stesso dice quando parla della fine di tutte le cose, fine del mondo, poi questo perché non fa di questo. Non... E lui dice, vi dico queste cose affinché siete fatti degni di scampare da queste prove. Quindi,
per cui, come si diceva prima, che ogni parola di Gesù ci aiuta a fare un passo, poi non si vuole più tornare indietro perché fa capire che la vita è davanti, che ci...
Certo, no, ma che noi non arriviamo c'è sempre il rischio.
C'è sempre il rischio, sì. Intanto se contiamo noi stessi, certo, lì è il rischio.
Rischio sì, perché...
Però se contiamo sulla parola di Gesù, il rischio è sulla mia. Se contiamo sulla parola, non siamo noi, la parola di Gesù non ti fa correre il rischio.
Però tu capisci, la parola di Gesù...
Perché dici sempre il rischio? Se la parola
parla, di Gesù non sei grande conto. Si capisce, perché la parola di Gesù ti parla di una cosa che tu ancora non vedi, non sperimenti. Vuol dire parola perché ti parla, capito? Ti parla una cosa che tu ancora non vedi, non sperimenti.
Spaventi, lascia stare. Ma perché deve vedere no? Se la parola di Gesù
dice
una cosa, se la parola di Gesù dice una cosa, perché devo dire non c'è il rischio, c'è il rischio?
E tu non è perché c'è, non ci conosci.
È meglio aver paura del rischio che poi trovarsi. È meglio aver paura che trovarsi poi, eh?
I doni maggiori, per tutta considera di Dio.
Bisogna avere paura.
La vita eterna.
Sono che non ci sono arrivati senza di noi.
Tutto quello che non arriva a noi senza di noi. Per cui richiede da parte nostra questo interesse, questo desiderio, per cui tu cerchi veramente, perché se non cerchi, personalmente non ottieni.
Invece i doni minori ci sono dati senza di noi,
non perché, senza di noi. Si
perché abbiamo...
Volevo chiedere una cosa.
Ah, già che sono
tanti. Tanti a Pinuccio, detto che non ti conosci.
Ma chiedo a Pinuccio, non mi chiedo a
Pinuccio.
Ma
è necessario conoscerti, noi ti conosciamo.
Senti, io ti parlo di Dio, se vuoi parlare di Pinuccio, chiedi a Pinuccio.
Non voglio che mi suggerisca le cose che non
parlo. Allora dimmela a lei. Ma guarda che non sono io.
Senti, litighi poi dopo, senti, litighi poi dopo. Dopo te prendi lì, ti chiudi nella stanza, fai il punto con l'uomo.
Sì, non ti conosciamo.
Confermo quello che ho detto Franca. Però sono cose che abbiamo sentito tante volte, non dobbiamo essere sicuri. Guarda,
sulla parola di Gesù dobbiamo essere sicuri.
Ma non dice mica che non siate sicuri sulla parola di Gesù, che non sia sicura su lei.
No, di me è una
c'è una bella differenza.
Comunque, mi sembra che qui Gesù riveli tutta la sua condiscendenza e il suo amore, perché... Ecco, ci dice il passo che dobbiamo fare, ma ci dice già come finirà, ecco. Se noi crediamo nella sua parola, ci lasciamo prendere, ecco, allora non affondiamo, andiamo avanti. Se penso a me stessa, affondo nell'acqua.
Dove sei?
La parola di Dio sta facendo crescere in noi l'attesa e il desiderio di queste cose.
Noi stiamo su per una presenza solo, e le presenze fisiche passano tutte.
E scoprirla, perché
scoprire la presenza.
Che ti ami?
Perché la parola di Dio è proprio luce sulla nostra
casa. Certo, luce.
L'importanza di noi nella sua casa.
Sì, che ci dà vita è solo presenza, non che ci dà gioia, e sapendo che la presenza fisica se ti passa, non lo abbiamo.
Sì. La tristezza si cambierà in gioia quando torna in gioia.
Certo. Certo. Le prime giorni non arrivano senza di noi, quindi richiedono la nostra dedizione. Cioè, lui parla per formare in noi l'interesse, quindi il desiderio di ottenere questi doni che non possono essere dati se non a colui che li chiede, la condizione essenziale.
Se restiamo con Cristo, lui ci conduce passo passo fino a...
Cioè,
fino a comunque.
Cioè, fino a comunque.
Lui ha bisogno di capire la cosa di Dio per sollecitare la
persona. Sì.
Nessuno va al Padre se non per mezzo di lui. Questo me è proprio la sua parola, così, è il pensiero del Padre.
È il pensiero, per noi, pensiero di Dio in noi, per cui dobbiamo passare dalla presenza fisica sua alla sua parola. La sua parola, il suo pensiero, il suo pensiero del Padre.
Ma è la sua parola che mi fa fare tutti i passaggi.
La sua parola che mi prepara.
Sì, una sola cosa che ti sostiene è Dio in ciascuno di noi, ed è lì che bisogna cercare,
certo. È già tutto. Noi abbiamo l'eternità, abbiamo l'infinito, abbiamo già tutto con noi. Basta interrogarlo e dice, hai tutto. Tutta la sapienza del mondo, non c'è bisogno degli altri libri. Tutta la sapienza del mondo c'è tutto. Basta interrogarlo.
Sì, sì. Che è meraviglioso pensare che il Signore, con le sue parole, se noi le assimiliamo, cerchiamo di capirlo, ci fa lui stesso desiderare quello che
quello
vuol darci, e anche il cammino per cui dobbiamo passare.
Certo.
Per cui ci fa desiderare addirittura noi stessi di separare la presenza fisica e di desiderare.
Certo. Cioè è lui che fa tutto. È lui che fa tutto. Che fa tutto. Diciamo, tutto dono suo. Arrivederci.
Sabato 19 marzo 1988, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 20, ciclo B, parte seconda, continuazione del sabato precedente.
Tutto il mondo vedo e si rallegrerà. Voi sarete oppressi dalla tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia.
Sì, loro, i discepoli, in realtà non avrebbero dovuto rattristarsi, perché lui queste cose le ha preannunciate, dice io ritornerò al Padre, quindi non era una cosa che avrebbe dovuto rattristarsi, però è umano e la perdita, insomma, genera sempre dolore, insomma, è una perdita e noi le perdite non le sopportiamo, siamo bisogno di assoluto, di certezza, di sicurezza, di immutabilità. Comunque è un fatto che poi la loro tristezza si cambierà in gioia quando lo ritroveranno, quando lo vedranno risolto. Mentre invece il mondo si rallegra immediatamente perché vede scomparire uno che contesta quello che il mondo fa. Insomma, il mondo non lo poteva sopportare perché era una denuncia continua del male che il mondo commette. Insomma. E dice quindi che, però alla fine, la vostra afflizione si cambierà in gioia e nessuno ve la potrà togliere, dirà poi più tardi. Mentre il mondo non dice niente del mondo. Il mondo continua per la sua strada senza capire, senza rendersi conto di come stanno le cose.
Il passaggio dalla realtà sentimentale alla realtà spirituale, che poi è l'unica realtà, è quella che rimane,
sì.
Tutto il resto è spirituale. Franca.
Se in questo caso voi piangerete e gemerete, voi sarete oppressi dalla tristezza, corrisponde il tempo della sua assenza, quando lui se ne va in Padre. E dura fin tanto che noi non lo ritroviamo dal padre.
Perché nessuno conosce il figlio se non il padre, e quindi solo il padre lo può far conoscere.
Gesù ha detto prima: voi dovreste rallegrarvi che io me ne vado,
E quindi se voi piangerete, generate.
Siete state alle gravi perché io vado ad inaugurare per voi un incontro con una presenza che resterà eterna, resterà per sempre, quindi non più una presenza data dai sensi, quindi una presenza che va e che viene, relativa, che non si comprende. Invece, infatti, qui parla di gioia, no? Ma invece di una presenza che nessuno più al mondo vi potrà offuscare, vi potrà togliere. Quindi ci va verso una grande realtà, la realtà della presenza dello Spirito, che è la vera realtà, la vera realtà. La realtà non è quella che tocchiamo con i sensi, vediamo con gli occhi, questi sono dei segni. Noi corriamo il rischio di non vedere i segni e scambiarla per realtà. Allora Gesù rimprovera, voi mi cercate non perché avete visto i segni, perché siete stati soddisfatti da quello che Dio ha dato. Ecco, noi corriamo il rischio così. Mentre invece se teniamo presente sempre Dio, creatore di tutte le cose, noi capiamo che tutte le cose che noi percepiamo attraverso i sensi sono dei segni di Dio su di noi, segni, più. In quanto segni, quindi, sono una sollecitazione verso di noi ad interrogare per ricevere da Lui il significato dei segni, quindi lo Spirito.
Il significato è lo Spirito.
Il significato che viene dal Padre, che viene dal Creatore. Per cui i segni arrivano a noi senza di noi, Dio li fa su di noi e si impongono, capito? La nostra volontà non decide mica prima, la nostra volontà decide dopo che i segni sono arrivati, ma i segni si impongono. Noi le cose del mondo le vediamo anche se non le vogliamo vedere, quindi si impongono, capito? E quindi non, quello non è, noi non ne capiamo, perché si impongono, le cose che si impongono non le capiamo. Ecco, invece il significato non si impone, richiede parte della nostra dedizione, quindi l'interrogazione, perché a quello si arriva solo per intelligenza. L'intelligenza non si impone, richiede la nostra dedizione. Però quello che poi dopo, ecco, sarà illuminato nell'intelligenza, quello rimane per sempre, i segni invece passano.
Cioè, noi viviamo di presenze, è inevitabile che se ci nutriamo di presenze fisiche passeremo attraverso la tristezza, perché è inevitabile, certo, che le perderemo.
Sì, certo, presto o tardi la presenza fisica scompare, però muta, è soggetto a mutamento, in continuazione, capisci? Certo, perché l'immutabile è lo Spirito, Dio solo resta, tutto il resto muta. Noi dobbiamo frettarci, fin tanto che c'è una presenza fisica, c'è una presenza sentimento, dobbiamo frettarci a passare allo Spirito, perché noi senza presenza non stiamo su. E quindi dobbiamo frettarci a passare al significato, alla realtà, quindi alla presenza dello Spirito. Altrimenti tu subissi la perdita della presenza, e senza presenza non stai su.
Quindi non solo camminare con Gesù si passa attraverso la tristezza, ma molto maggior ragione, non ascoltando Gesù si perderà inevitabilmente la presenza, quindi quel passaggio lì.
Certamente.
Queste parole aprono la presenza spirituale che sarà motivo di gioia.
Certo.
Diversamente.
Una gioia che più nessuno al mondo vi potrà togliere, più nessuno al mondo. Quindi una gioia tanto forte, convincente, presente, sorgente di... che è data la presenza, che non è più soggetta a nessuna, capisci, opera del mondo.
Sì, perché è realtà.
Perché è una realtà. Una realtà che se anche la volessi dimenticare non puoi cancellarla, ce l'hai lì, capisci? E la constati in continuazione.
D'accordo.
Guido?
Un po' come dice nel Salmo che alla sera sarete tristi, la mattina... Cioè...
Bravo, certo. Quando sorge la luce dello Spirito, il mattino, no? Nella notte sei tristi, perché è notte, capisci? Notte non vedi, anzi confondi le ombre, capisci, con la realtà, e nelle ombre hai paura, invece quando sorge il sole vedi tutto, quindi c'è la gioia.
È inevitabile questa tristezza, se non c'è frettarsi, ma perché il significato dell'assenza.
Sì, all'inizio Dio le cose non le ha fatte, non c'era la tristezza in Adamo, eppure c'era il passaggio, Adamo stava passando dalle presenze sentimentali, mi spiego, alla presenza spirituale. Adamo era in costruzione, stava diventando, capito? Ecco. Quindi Dio all'inizio aveva fatto le cose molto buone, per cui i passaggi non richiedevano la tristezza, anzi erano sorgenti di gioia. Adamo alla sera conversava col suo Signore, e la conversazione è passaggio, è Pasqua, no? Passaggio, senza tragedie. Ecco, e quando noi a un certo momento, ecco, in conseguenza del pensiero nostro io, ci siamo afferrati alla realtà materiale, scambiando per realtà, che allora qui è iniziata, capisci, la tristezza, perché siccome siamo fatti di presenza, la perdita di una presenza, cioè di ciò per cui io vivo, crea in me la tristezza, perché diventa una diminuzione di vita. E la diminuzione di vita è una malattia, quindi è una tristezza, capito? Quello è un segno che, per dire a noi che noi siamo fatti per una presenza che non subisca mutamento, che rimanga per sempre. Anche se la pensassimo di qui a 1000 anni, quella presenza lì, ecco, noi abbiamo una certezza, sarà sempre così. Mentre invece tutte le presenze fisiche, noi anche se attualmente non solo ci danno, sono soggetti di gioia, perché ogni presenza di per sé è un soggetto di gioia, perché la vita viene dal tu, quindi dal dato presente, no? Soggetto di gioia. Noi però non possiamo convincerci che di quei 10 anni, 20 anni, 50, 100 anni quella presenza ci sia ancora. Anzi, siamo convinti proprio del contrario. Invece, la presenza dello Spirito, la presenza di Dio, noi non possiamo convincere che quello è mutte. Anche se lo volessimo, non possiamo convincere. Capito? Sì. Ecco, allora lì è una sorgente perenne di gioia. Una presenza. Però è difficile trovarla questa presenza. Trovarla come presenza, perché uno magari la crede, non può annullarla, però l'esperienza della presenza, quello che detengo tutto è l'esperienza della presenza, non il sentito dire, non il dire sì sì io ci credo, però io vivo di presenza, mi spiego, no, devo arrivare a quella presenza lì, d'accordo? Giovanni?
Noi dobbiamo fare questo passaggio dalla presenza fisica alla presenza spirituale mentre abbiamo ancora presenza, la presenza
sì,
fisica.
Perché, sì, va fatto, perché la presenza fisica è un segno, e quando ho un segno, una parola, ecco, e la parola mi diventa un supporto, un sostegno per passare, capito, allo spirito. Però se io aspetto che la parola passi, allora mi manca questo sostegno, il sostegno della parola, cade nella confusione, ho la memoria ma non serve più, mi c'è altra. Le parole passano, ma certo io stento magari a ricordarle, sì sì, io posso registrare, certo, posso scrivere, ma non sono efficaci come quando c'è la presenza della persona che mi dice le parole. Perché quello che mi spiego, quel che importa molto è la presenza della persona, capito? Che abbia una persona che fa le opere, che fa dei segni, già i segni sono una presenza, si capisce, un sostegno, capito? Però il centro di diamante è la persona, dopo Dio c'è la persona umana, tutte le tragedie, le morti, le tragedie che avvengono tra gli uomini, sono sempre derivate da presenze umane, quindi persone, capito? Perché la persona umana è quella che simboleggia maggiormente, mi spiego, il Dio, capito? Eppure se noi non, anche questo però, quella presenza umana è ancora un segno, e se noi non ci affrettiamo di passare dagli uomini a Dio, certamente, ecco, noi sperimenteremo l'assenza dell'uomo, e naturalmente con tutte le conseguenze.
Passando a Dio invece si trova il significato anche del...
Passando a Dio trovo la presenza di Dio, una presenza che più nessuno mi può portare via, e quindi allora ho un punto di riferimento. Tutto differente per tutte le altre presenze, per tutti gli altri segni, tutto quanto, però è un sostegno che eterno, quindi un sostegno di gioia eterna, di vita eterna.
Sì, siccome non si passa più molte per lo stesso punto, e no. I tempi sono di Dio, e bisogna affrettarci a sì. Passare al significato.
Certo. Ecco, sì, il guaio è quello di voltarsi indietro per cercare di recuperare una gioia passata, ecco.
Ah, beh, sì.
Perché io ho sperimentato una gioia ieri, adesso mi volto indietro per cercare di recuperare quella gioia lì, non puoi passare allo stesso punto, non la ritroverai più.
Proprio nel senso di affrettarci a capire lo spirito nel segno.
Certo. Tutto quello che accade per sollecitarmi, proprio per sollecitarmi a passare al significato. È Dio che ti sta facendo arrivare questo, cerca di capire il significato, il pensiero di Dio, e questo ti viene dal Padre, e allora alza gli occhi al Padre. Basta. Sì.
Mi colpisce quando dice il mondo invece fa la festa, no?
Certo.
Ma in realtà cioè, è una tragedia pensare. Cioè,
ma in primo tempo c'è la festa, eh? In primo tempo c'è la festa. Insomma, il giorno di notte è una grande festa, prima tempo c'è la festa, poi il giorno dopo si tirano magari i piani in faccia, ma la cosa è passata, quindi si fa festa, perché il mondo è vivo di queste cose qui, e quindi oggi è festa, beh, dove andiamo, cosa facciamo, andiamo a farci una mangiata, poi dopo un po' di mal di pancia, poi magari faccio un prezzo, ma ecco, è tutto, ecco, Il mondo ha bisogno di queste cose qui, si canta, si beve, ci si ubriaca, cioè, il mondo si ubriaca di mondo, insomma, questo. E naturalmente dà fastidio di sentire un richiamo alle cose dello spirito, perché il mondo vive di esperienze fisiche, vero? Di sensi, di sentimenti, e lo spirito invece non lo vede, quindi poi lo spirito soprattutto richiede pensiero, e l'uomo nel mondo non pensa, e fatica il pensare. E quindi naturalmente quello si preferisce, quindi naturalmente fare esperienze, correre di qua, correre di là, perché si ritiene che la realtà sia quella. E allora c'è questa festa nel mondo.
C'è questa festa. L'illusione, quindi il periodo magari nella vita, cioè, quando ci si crede che si può fare a meno di Dio.
Certo,
quindi...
certo. È come se la Terra si illudesse di poter fare a meno del Sole. E chiamano questo libertà, mi spiego. E l'uomo ritiene, ma dico, Dio è un qualcosa che si aggiunge, tanto così, quindi possiamo fare tranquillamente a meno. Ecco allora che i richiami di Dio danno fastidio, perché è quasi uno che viene a costarci la festa. I demoni stessi dicono, ma sei venuto prima del tempo a tormentarci, è il mondo, no? E lo vedo proprio come un tormento, di perché non c'è tranquillo. Infatti i vignaioli cosa dicono? Facciamolo fuori questo qui. È il figlio di Dio, facciamolo fuori, così la vigna sarà nostra. Quindi se noi facciamo fuori Dio, la sua vita, così noi potremo godere del mondo alto e basso come vogliamo. E come delle donne, il ventre è nostro, l'utero è nostro, facciamo come vogliamo. E poi ci sono tutte le cose cosa succede. E noi crediamo così, è nostro, è tuo. Perché nemmeno un cappello è. Ora se noi vivessimo in questa convinzione, tutto di Dio, tutto. Ecco, questo rapporto con Dio, capite sempre? Invece, il fatto di dire questo è mio, ne faccio quel che voglio, cioè ti porta alla tragedia, ecco, e tu la sperimenti la tragedia, e il fatto di dire tutto è di Dio, le porta a Dio ti porta invece ad un sorgente di grande gioia, di grande, soprattutto di pace, di armonia interiore. Perché poi dopo tutto è un'illusione, quando tu hai mangiato una torta di cioccolata, quando l'hai mangiata, capisci? Non c'è poi una grande differenza, guarda che lo stomaco non fa differenza tra una fetta di polenta e una torta di cioccolata. La torta di cioccolata te la senti soltanto sulla lingua, o poi tutto il resto.
Direi che lo stomaco la fa, la differenza sta bene.
Sì, va bene, a parte quello. No, ma dico, tutto è stato un problema, mi piego, solo di bocca, perché poi dopo lo stomaco, le cose le sono citate tutto su un altro aspetto.
La polenta ti riempi dopo due ore in fame, ti mangi una bella torta e la sera rigetti.
E così un po' tutta la faccenda del mondo. Cioè bisogna proprio avere quella saggezza di riconoscere che il mondo non siamo noi che lo facciamo, che un altro che lo fa. Anche il nostro corpo non è nostro, è un errore grosso dire è mio, non è tuo, è di Dio, tutto è di Dio. E se tutto è di Dio, allora impara presto ad amministrare le cose che hai a disposizione, che sono di Dio, ad amministrare secondo Dio, secondo il padrone, che non è poi un padrone, che è un padre, che è uno che ti ama. Mentre invece noi considerando le cose come nostre, siccome non siamo sapienti, non siamo saggi, guastiamo tutto. Se io ritengo che una macchina sia mia, io ci metto le mani nel motore, perché tanto è mia, e guasto tutto, rovino tutto. Dice no, guarda che non è tua, è di un altro, allora rispetta, chiama l'altro, l'altro sa. Ecco. Allora, questa saggezza, questo sempre tenere presente l'altro. Ecco. Allora, l'altro ti dà la sapienza, ti dà la saggezza, e ti comporti bene. Perché ti comporti con la consapevolezza che le cose sono di Dio. Allora in tutto tengo presente Dio. Direi anche nelle malattie. Noi dico, il primo segno che corro subito una medicina, il dottorato. No, dice, aspetta un momento. Quello che ti ha mandato è il Signore. Quindi prima di correre al rimedio, ecco, medita un pochino. Dico non tanto, ma medita un pochino per cercare di capire il significato. Poi che il Signore ti aiuti e ti faccia capire il significato, capito? E poi dopo vai ricordi pure e dici, ma in secondo tempo metti prima di tutto questa pazienza qui di accogliere la cosa dalle mani di Dio in tutto. Ci vuole questo colloquio che è poi la vera preghiera, eh? D'accordo?
Ma il colloquio Cristo. Sì, ma anche ma senza aspettare perché se non aspetta il significato qualche volta
non ti curi più, dici. Ma ti cura
cioè, non, sì, voglio dire.
No, la vera cura è proprio cercare il significato.
È proprio cercare il la vera cura. Ma se uno. Cura. A mal di stomaco che uno ti l'ha operata, non so se...
va bene, vai in ospedale, ti operano, ti tolgono lo stomaco,
gli altri,
ti tolgono lo stomaco, Cristo.
No.
Quando hai mal di testa, ti tolgono la testa, tu sei guarito.
soprattutto
perché non succede, scusa, succede questo, né? E il mondo, il problema te lo risolve togliendoti, capito?
No, per cui,
infatti, tu non pensare, il problema è perché tu ti fastidi nel mondo del fatto che l'uomo pensa. Il problema è questo, che l'uomo non pensi, ubbidisca soltanto, siamo a posto. Che l'uomo ubbidisca, mi spiego, siamo a posto. Ma quando l'uomo comincia a pensare, e quindi allora il problema è, il mondo tende a toglierti il pensiero.
Il passaggio personale, c'è chi piange, c'è chi ride, cioè un passaggio obbligato e un passaggio
che nessuno fa la vostra nostra. E quello ci rivela proprio la nobiltà con cui Dio ci tratta. Dio vuole un rapporto personale con ognuno di noi, cioè praticamente ci convoca alla sua presenza e vuol parlare personalmente con ognuno di noi, non ci tratta come massa, come numero. Il mondo ti tratta come numero, anche a scuola, ma d'altronde per forza, perché l'insegnante non può considerare tutto di ogni allievo, considera la massa, il gruppo, mi spiego? Dio solo, perché Dio è intelligenza infinita. Allora l'intelligenza infinita può conoscere tutto di ognuno e tiene presente tutto di ognuno. Allora tu ti senti compresa. Quando invece ti accorgi che ti considerano come uno tra tanti, non ti senti compresa, mi spiego, perché nessuno di noi è soltanto un numero. Ora il mondo necessariamente si deve considerare come un numero, fa le statistiche. D'accordo?
L'uomo, essendo fatto per l'assoluto, non può darsi parte di un quadro, non lo vede, non lo tocca. E allora è logico che fin quando non arriva a questa conoscenza non può sentirsi tranquillo. Di conseguenza, se in un primo momento ha avuto questo passaggio, diciamo, della presenza fisica del Cristo, e poi questo se ne va, ha quasi l'impressione che gli manchi la terra sotto i piedi, no? E quindi è logico che cada nella tristezza e che si applica, dica, ma insomma, prima andava tutto tanto bene, perché adesso questa presenza non c'è più. Ma quella presenza, appunto, bisogna effettivamente che se ne vada, perché non era la presenza vera quella a cui dobbiamo attendere, nel senso che era ancora, appunto, la fase dei segni. Quindi bisogna, come diceva, accreditarsi, passare a questa presenza spirituale, che è quella che non se ne va più, ed è quella che ci lascia finalmente mettere l'anima in pace, perché è dentro di noi e la percepiamo.
Questo che dici di voi, voi piangerete e gemerete, intanto il mondo si rallegrerà. Si riferisce soltanto al periodo dell'assenza che va dall'ascensione alle Pentecoste, oppure già proprio anche questa assenza anche momentanea della morte di Cristo? Perché anche in quel periodo lì l'anima gemere, no?
Il momento centrale è il momento, perché è il momento dell'assenza di Dio dal mio mondo. Quindi già la morte del Cristo, si capisce? La morte del Cristo è prima c'era, adesso non c'è più. Il problema è quello. Io parlavo con una persona, quella persona mi rispondeva. Adesso io parlo con quella persona non mi risponde più. E la morte è quella, la morte è assenza, cioè l'altro che non ti risponde più. Lo tocchi e ti accorgi che non risponde. Ecco, e questa esperienza qui, perché cos'è questa esperienza di presenza? Di presenza è che ti vedi considerato, perché tu parli e l'altro ti risponde. Per cui preferisci anche essere trattato male, ma avere la presenza dell'altro, perché tu vieni presenza, è la presenza dell'altro che ti fa. Noi siamo fatti dal tu, e noi non sopportiamo, capisci, l'assenza è per noi insopportabile. Quindi noi preferiamo avere un tu che ci bastoni, mi spiego, piuttosto che avere un'assenza. Quante volte si dice, ma se non so, quella persona cara che io amavo, l'altra, forse anche rimasta paralizzata su una sedia, averla in casa, averla presente. Non l'assenza, l'assenza deve essere molto importante. Qualunque cosa, qualunque dolore, altra, ma purché ci sia la presenza.
Solo in volte abbiamo detto che Cristo morto è ancora una presenza fisica per noi che ci può salvare, no?
Sì.
Ecco, ma la presenza, la parola, è sempre una presenza, perché infatti poi quando Gesù dice già prima, ancora un poco, e voi non mi vedrete, e ancora un altro poco di...
Ma qui è tutto un altro problema, Sempre questo è il passaggio, capite, dell'ascensione allo Spirito Santo, quindi tutto è segno e preparazione a quel tempo lì, cioè al passaggio, ho detto prima, della presenza sentimentale, la presenza quindi che è determinata dai nostri sensi,
alla presenza invece spirituale che viene dal Padre. La presenza spirituale viene da Dio, e solo conoscendo Dio noi giungiamo, siamo condotti a questa presenza dello Spirito. Passiamo al versetto 21.
Sabato 27 giugno 1992, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 20, ciclo C.
Versetto 20. In verità vi dico, voi piangerete e gemerete, intanto il mondo si rallegrerà. Voi sarete oppressi da tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. No?
Noi piangeremo e ci rattristeremo se saremo rimasti nel pensiero del nostro io, senza capire il perché dell'assenza di Dio. E allora il mondo si rallegrerà, dirà, hai visto? L'abbiamo messo in croce, è morto. Dio non è venuto a difenderlo, non si è preoccupato di lui. E poi, voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia, perché chi rimane, no, volevo dire questo, quando invece di rattristarsi e basta, senza preoccuparsi di capire, si rimane in Gerusalemme in attesa, a un certo punto arriva il risolto. Ecco che allora quella che era la nostra tristezza si trasforma in gioia.
Franca?
Ascolto.
Defina?
A me ogni cosa sorprende tanto più la parola di Dio, perché richiede uno sforzo da parte dell'uomo, lo superamento dell'io, e allora quello è logico che, soprattutto ciò che credevamo. Però nel frattempo il mondo vive di superficialità, cerca divertimenti, cerca carriera, ma siccome tutto quello non riesce a trovare la verità, allora subentra l'angoscia. Mentre invece chi ha lottato per la conoscenza ne avrà gioia piena. Però mi chiedevo, questo voi tenderete a generare all'inizio, diciamo, della conoscenza che è questo pianto, questa sofferenza. E perché ci troviamo ancora nel dubbio? Non sentiamo.
No, perché è difficile. È difficile.
Anche l'inizio dovrebbe essere.
È difficile, capisci? È terribilmente difficile. Tu ti trovi con una torta di cioccolato, ma è facile, capisci? Il problema non ti pone dei problemi, la mangi, mi capisci? Ah, sì. Ti trovi di fronte alla parola di Dio, non ci capisci niente. Perché prima di tutto ti parla di una realtà che non vedi, non tocchi, non sperimenti, non mangi.
Non c'è
presente. No, capito? Ti trovi una cosa. Con cui devi imparare a pensare, perché richiede pensiero. E chi che vuole di pensare? Tra uno che ti offre una torta di cioccolato e un altro che ti porta, non so, un problema che ti fa pensare, ti prefiere la torta di cioccolato, mi capisci?
Sì, però dovrei avere la fede stessa, la fiducia di prima o poi arrivo, perciò non dovrei rattristarmi più di tanto, non so.
No,
invece non lo
porta, perché è vero, vedi tanto la fiducia, la sicurezza, quel che ti dà forza, ti sostiene, ti viene già da una conoscenza, cioè più tu conosci, più allora cioè, noi dici ma...
È un inizio.
E poi, vedi, la conoscenza attrae coloro che conoscono, coloro che non conoscono, capisci, fa presto, perché infatti tutto il mondo corre per conoscere il mondo, le città, le montagne, i mari, capisci, andare qui, andare a destra. Ma però, dire, stai chiuso in una stanza, non metti a pensare, hai voglia, capisci? Quello impazzisce. Quindi il problema non è facile, no, Gesù stesso dice, che facile è quella che è la strada che porta alla perdizione. Ecco, mi chiedo appunto perché si tratta di, dico a Dio si arriva soltanto col pensiero di Dio, pensiero, quindi non si arriva in quanto uno gira, corre, va a destra, va a sinistra, no, si arriva col pensiero. La parola ti parla di questo pensiero, ti impegna a pensare. Il primo ostacolo è questo, ma io non so nemmeno come si fa a pensare. Non so cosa dire nemmeno pensare. Poi perché mi devo pensare? Io non sto bene nel mio mondo, mi capisci? Tutto il più il problema è risolvere i miei problemi pratici. Ecco, e se c'è Dio, mi aiuti nei miei problemi pratici. Mi chiedo se ho bisogno di denaro, mi mandi del denaro, o mi dia del lavoro per guadagnare del denaro, mi faccia vivere bene, mi dia la salute, cioè, questi sono i problemi. Ma mettermi a pensare e credi che la soluzione venga dal pensiero, stai fresco.
c'è anche la paura.
E lì c'è la grande difficoltà, capisci, per ognuno. Beh, si capisce, quando uno comincia a scoprire, pensando, a scoprire di libertà, allora incomincia ad essere affascinato, e allora quello poi dopo ti libera da tutto. Allora da lì comincia Dio che ti raccoglie da tutte le nazioni, da tutte le lingue, da tutti i popoli, e ti perché hai già trovato qualche cosa. Chi ha già trovato qualche cosa, capisci, ma chi non ha trovato niente, hai voglia.
Questo popolo in cui non si vede più, e si è detto l'altra volta che va dalla sessione a Pentecoste. E allora dalla sessione a Pentecoste, queste parole di Cristo sono un po' in contraddizione anche con quando lui è asceso, Cristo prima di andarsene prepara bene l'animo, per cui non è che né si soffre né si geme, anzi. In Gerusalemme gli apostoli erano ben sicuri delle promesse che Cristo aveva fatto, mentre qui invece
ti parli, questo è un momento critico.
Sì, ma sia prima che il mondo, fosse tra l'ascensione e Pentecoste, no? Tra rattristarsi, piangere, cordoglio, il mondo è lì.
Ma vedi, dico. Qui sta parlando del problema tra del passaggio, tra ciò che ti ha annunciato
e
l'arrivare a capire ciò che ti ha annunciato. Siamo su questo piano qui. Ora, proprio quel passaggio lì che mette in crisi ogni animo, perché tu dall'altra sponda non sei ancora arrivato. La prima sponda non puoi più tornare, mi capisci? Perché hai sentito l'annuncio, non lo puoi cancellare questo annuncio qui. Sì, puoi tornare sull'altra sponda, ma non puoi più divertirti come ti divertivi prima. Non puoi gioire. Al giorno d'oggi, se uno ti invita a pranzo, tu non puoi gioire. Se forse 20 anni fa ti avessi invitato, che bella festa, mi capisci? Adesso, chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare?
Perché il Signore mi dà la possibilità di mangiare.
No, ma capisci? Dico, sei fregato, mi capisci? Non puoi più gustare le cose di prima, non le puoi più. Prima credevi, capisci, che mangiare una torta di cioccolato, che meraviglia. Adesso ti fa fresco, non puoi più. Ecco, perché quando uno ha sentito l'annuncio, e tu resta fregato in pieno, perché tu non quella luce non la puoi cancellare, mi capisci? Anche una soluzione, andare avanti, ma andare avanti non sei arrivato dall'altra parte, magari quindi tribuli da matti, e ti accorgi invece che tutti gli altri gioiscono, fanno festa, corrono, ridono, scherzano, e tu non riesci, perché? Perché hai quell'annuncio lì che ti brucia dentro, che ti brucia dentro, hai capito questo? Non riesci più a gioire come gioiscono gli altri, prova ad andare su una spiaggia se ci riesci. Mi capisci? Chi te lo fa fare?
Sì, è come in un mondo di ciliegie, tanto per tornare prima, e tu sai che ci sono delle pesche, ma non sai bene ancora che cosa sono queste pesche.
No, perché non le hai gustate, capisci?
E quindi,
se avessi gustato, oh che meraviglia, presto arrivano le pesche, capisci?
Ma magari sai già, però... In un mondo in cui tutti chiamano ciliegie, tutto quello che arriva, è difficile dire pesche.
Ma ce la fai? Ma è logico, ce la fai.
E niente, però sai che la cosa c'è, e quindi...
Va bene.
Si dice, su questa esperienza che vi piangerete e farete cordoglio, sarete nella tristezza come conseguenza del fatto che non viene più, quindi come conseguenza del fatto
che non c'è più lui, non c'è più lui, scusami, ma chiunque, non so, uno che è sposato, gli muore la moglie, eccetera, quanto, ce ne sono tante donne, voglio dire che ci sono tante donne, mi capisci? E perché? E soffre, il mondo ride, è pieno di donne, però lui soffre davanti, gli è mancata una presenza, capisci? Qui loro erano 3 anni che ero col maestro, e che razza di maestro, mi capisci? E dice, ma il maestro che se ne va? E si raccoglie, il cuore si raccoglie pieno di tristezza. Non possiamo diverso, ma ce ne sono tanti altri maestri, ci sono tanti altri, voglio un po' a dire. Perché uno è informato da quelle presenze con cui uno vive, è informato. Non puoi più cambiare, mi capisci? Resti informato da quella. E se quella presenza ti viene meno, tu sei disperato, sei angosciato. E lui dice, ma il mondo è pieno di presenze, pieno di creature, non c'è nessuna che ti vuole, perché tu sei informato da quella. Se diventi una singolarità con quella presenza con cui tu vivi. Quella presenza ti va via, eccetera, quindi non contraddire, non capisci? Perché noi siamo fatti presente un tu, ma questo tu è
un essere singolare, non è, dico, beh, io ho un tumore e ne prendo un altro. No, tu non prendi un altro. Come non prendi un altro? Vedi cosa vuol dire? Noi siamo informati, capisci, da quel tubo al quale noi...
Che è preannuncio, preludio del grande tu di Dio, mi capisci? Quello che ci forma, sì, però, sì. Dico, sono tutti segni. Quindi la tristezza si forma in quanto tu stai perdendo quella presenza che ti ha informato in qualche modo.
Portandoci in Dio, hai spiegato alla domenica che l'esperienza di assenza in realtà è presenza.
In realtà è presenza, ma per chi ha lo spirito, ma per chi non ha lo spirito l'assenza è un'assenza, né? Non c'è nessuno che ti consoli, sei pure tranquillo. È l'assenza e l'assenza. Cioè, per chi ha lo spirito, la presenza dello spirito ti fa capire che l'assenza è presenza dello spirito. Capisci? Ma devi avere lo spirito. Allora lo spirito ti convince, ti fa capire che quella è una parola per te, è un errore, eccetera, quanto comunque è una parola per te, quindi è Dio che ti sta parlando. Quindi anche l'assenza è una parola, un messaggio di Dio. Ma se tu non hai lo spirito, stai da quello che l'assenza è un'assenza. Prima ce l'avevi, adesso non ce l'hai più. Chiuso.
Però poi qui parla che c'è l'uscita, no, da questa situazione nei versetti dopo.
C'è l'uscita per coloro, appunto, per coloro che però sono stati con lui, cioè Dio, Cristo, se ne va, non per buttarti nella disperazione, se ne va per farti fare un passo. Farti parlare e lui dice, guarda, fai quel passo e mi ritrovi perché io mi sono nascosto dietro la siepe. Quindi allora, lui ce lo dice prima, guarda, se fai quel passo lì mi ritrovi. È quello che ti sostiene. Ma chi non è Cristo, capisci, non c'è la siepe, è lui nascosto dietro la siepe.
Sì, sì. E quindi questa uscita, questo scoprirlo dietro la siepe è da identificarsi con diciamo, lo Spirito Santo, oppure già solo l'annuncio capito per fede?
No, l'annuncio per fede ti sostiene, ti sostiene. Tu non lo vedi perché è dietro la siepe, però siccome tu hai creduto la sua parola, lui dice guarda che mi vedrai, se tu superi la siepe mi trovi, lui ti ha detto, se tu credi a quella parola, tu non lo vedi più, però c'è la parola che dice se tu superi la siepe mi trovi. Quindi dal punto in cui ti trovi, alla siepe, eccetera, c'è un passaggio da fare, tu sei lì, sei solo, però non sei solo nel senso che c'è la parola alla quale tu hai creduto, quella parola ti sostiene a fare il passaggio.
Sì, sì, allora viene a pensare a come...
Non è che tu debba, sai, buttare la monetina e vediamo un po' che... Il problema non è, capisci, un problema di caso, capisci, trovarlo a caso, no. Dio quando ti lascia con un programma ben preciso. Se tu svolgi questo programma, capisci, lui ti dice guarda che ti aspetta. Mi rivedrai alla destra del padre, te lo dà con precisione, mi capisci? Non dice guida, ma a caso poi lo troverò o non lo trovo. No, 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 la cosa è definita, ben precisa, mi capisci?
Perché quindi l'uscita da questa situazione, non, perché mi faceva pensare che loro lo ritrovano come risolto, no? Portato come esperienza.
No, non è quel problema lì, non è il problema del risolto, qui non tanto il problema del risolto.
Ecco,
perché allora, il problema risolto è ancora un problema. Il problema risolto non è un problema, non è un problema risolto, perché tu non lo capisci.
Ecco, ma proprio questo lo
chiedo. No, il problema risolto è quello, siamo ancora sempre nel campo dei segni, mi capisci? Qui il vero problema è il problema dall'ascensione alla Pentecoste, cioè al capire. È il problema del passaggio, mica passaggio, la situazione in cui ti trovi, in cui senti il problema, senti l'annuncio, credi nelle parole, eccetera, quanta, però non capisci. Aggiungere al capire, il problema è lì. Ora, il passaggio da Cristo morto a Cristo risorto non è un passaggio al capire, perché anzi il Cristo risorto ti pone ben altri problemi ancora. Tutt'altro da capire ancora, capisci?
Qui non è sufficiente la scoperta del pensiero di Dio oggettivo per uscire.
No, ma si capisce, ma no, logico. Ma certo.
Perché
il pensiero è il pensiero ha bisogno di trovare una realizzazione,
ecco,
mi capisci? Infatti noi tutti quanti abbiamo un pensiero, ne parleremo domani sera, tutti quanti abbiamo un pensiero, noi abbiamo due vie, capito, su cui cerchiamo di realizzarlo, o la realizziamo fuori o la realizziamo in Dio, perché il pensiero da solo ha bisogno di una realizzazione, ha bisogno di
o la realizzazione si dà, io cerco la matita e cerco una matita, mica, quindi cerco di realizzare il pensiero che ho in testa, ho bisogno di una matita, mi capisci? Desiderio con una realtà esterna, trovo la matita, non c'è più nessun problema, mi capisci? Ho trovato quello, ho realizzato, il pensiero si è realizzato, ma il pensiero ha bisogno di una realizzazione. Il pensiero non è fatto soltanto di matite, mi capisci? Come è fatto soltanto di ciliegie. Qui a un certo momento il pensiero diventa un problema di Dio c'è o Dio non c'è. E qui non trovi più con la matita, non trovi più nel mondo esterno.
Qui è il cammino giusto.
Ecco, ecco.
Che non si rivolge più all'esterno.
Ecco, e ti rivolge all'interno, nel pensiero di Dio, mi capisci? Perché c'è la vera soluzione. Vabbè.
Quindi fino all'ultimo c'è questo.
Fino a quando non si arriva? No.
No, ma sembrerebbe dire che
l'opera di Dio è fatta a tappe, capisci? E però è sempre in movimento fino all'ultimo, è logico, fino all'ultimo. Dio sta operando per farci giungere ad una conclusione, ad un compimento, quindi ad una pienezza, vero? In cui c'è la pace. Prima non c'è la pace, perché sei in movimento, quando sei in movimento, quando sei in movimento è come se tu fossi fuori casa, mi capisci? Vai in viaggio, tanto, sei fuori casa, vedi magari tante cose, tanto, però non sei a casa tua. Ecco, allora tutte le cose avvengono per condurti a casa, finalmente a casa, o finalmente come le scarpe, la testa si spugna, ma hai capito che si ripoi. Allora a casa tua puoi farlo, no?
Perché pensavo che già in cammino, non ci sia sempre questo che, non so, che camminando verso il Dio mi presenta una parola, non riesco a capirla, soffro. Poi magari se mi fa capire, c'è già una certa gioia.
Certo, no? Certo, perché come dico è fatto a tappe.
È già tutto un...
fatto a tappe, quindi Dio ti spezza il pane lungo la strada, tanto tu vieni meno lungo la strada. Se tu dovessi... alimentarti soltanto quando tu arriverai alla meta, stai fresca, mi capisci? Quindi Dio, ma ogni passo che fai, ecco la meraviglia, Dio ti risponde ad ogni piccolo passo che tu fai, e come non so, capisci? Tu approfondisci, per poco lo approfondisci già e si forma una luce, ho capito questo, e poi scambi un po' di più, ho capito quell'altro, ecco, quindi ad ogni passo che noi facciamo, e ogni passo poi una preghiera, cui Dio risponde, ogni passo che noi facciamo, Dio risponde con una luce. Guarda, come la luce è risposta al tuo, a quel problema lì, mi capisci? Però te ne pone un altro problema e ti invita ad andare avanti. Per cui è luce su una cosa e nello stesso tempo è problema per un altro. Per cui è tutto un cammino, capisci? Fatto con ordine, a tappe successive. Però, ecco, non ti lascia con l'anima sospeso fino all'ultimo. Già ti ricompensa, mi capisci? Per ogni piccolo passo che uno fa, c'è già la ricompensa.
Sì, invece questa ultima tappa è proprio quella che quando mi fa capire c'è la gioia piena.
Ma la gioia piena sta nel trovare Dio, cioè nel trovare la presenza dello Spirito Santo, la presenza del Padre e del Figlio, mi capisci? Noi verremo, faremo dimora. Quindi il compimento di tutto sta nella presenza, nello scoprire questa realtà da cui tutto dipende. Questo è il compimento di ogni cosa. Quindi il compimento è lo Spirito Santo.
E prima di questo c'è proprio questa tristezza perché più niente mi dice...
Come dico, c'è tristezza e c'è gioia, perché dico, tu sei triste quando ti trovi di fronte a un punto interrogativo e non sai dove sbattere. C'è una luce su quell'interrogativo e allora provi gioia, mi capisci? Hai capito qualche cosa. Quindi abbiamo tutto questo susseguirsi di gradini, mi capisci? Quando tu sei arrivato su un gradino, dici, oh, finalmente mi seguo, e no, c'è cioè, quando no, che la scala è lunga, no, tu devo salire, morto, ecco, però hai, cioè, non è tutto salita, capito? Tu fai un passo e poi ti riposi, riacquisti un po' di forza, fai l'altro passo, ecco. Le cose sono fatte bene, se noi vedessi sarebbe una scalinata stupenda, questo che conduce alla verità, capito? Vabbè, Chris.
La più grande difficoltà è quello di rimanere, continuare a fidarsi.
E rimanere, infatti la caratteristica della creatura è la volubilità, cioè l'incapacità di rimanere. Dio invece per principio è stabilità, Dio è quello che rimane, Dio è il fedele. Noi siamo caratterizzati dall'infedeltà. Dico, perché questa infedeltà? Ma l'infedeltà o la volubilità è determinata dal fatto da poca conoscenza. Cioè, più uno conosce, più è fatto capace. Quindi è una partecipazione, mi spiego. Ecco, se io conosco poco, sono molto volubile. E molte volte quando noi in certi argomenti che noi siamo, se diamo uno che dà un'interpretazione dice ha ragione lui, poi ne siamo un altro, ma ha ragione anche lui, poi ma ha ragione anche lui. Ecco. Per cui in un certo momento è tutto un aspetto di verità, tutto un aspetto altro, e noi siamo volubili, hai capito questo? Nel rapporto con le creature, perché questo mi piace, ma mi piace anche quell'altro, ma mi piace anche quell'altro. Ecco, solite soluzioni. E tutto il problema di quello. Ecco, il problema si trova in profondità. Cioè più noi siamo superficie e più siamo volubili. Più in profondità e più col cielo è stabile. Perché in profondità uno riesce, comincia a unificare. E in quanto unifichi è tenere stabile. E quando non riesci a unificare che diventi volubile. Perché una, ecco, perché una cosa attrae, l'altra cosa attrae, l'altra cosa attrae, capisci? L'asino di Buridano, capisci? E non riesci a decidere tra i due mucchi di fieno, muori di fame. E la morte che aspetta tutti noi, perché ci sembrano uguali i due mucchi di fieno, guardi quello, dice, ma è che quell'altro, è quell'altro. E certo quando muori di sì.
La tristezza si prova fino a quando non si è morti se stessi o anche dopo?
Anche dopo, cioè la tristezza tu la provi fino a che tu ti trovi di fronte a un problema e ti troverai sempre di fronte a un problema fino a che non giungi allo spirito di verità. Quindi la morte di noi stessi è una tappa su questo cammino, cioè il Cristo che muore in croce, che significa la nostra morte, che si nostro Dio, non è la fine di tutto. Mi capisci? Perché dopo c'è l'assurrezione, c'è l'ascensione al Padre, eccetera, qua, e il cammino continua. Mi capisci? Il cammino continua. Quindi questa è una tappa essenziale, necessaria, come si detto, però non è la conclusione. La conclusione non sta nel morire a me stesso, la conclusione sta nel trovare la vita. C'è differenza tra morire a me stesso è essenziale per trovare la vita. Non è però che morendo a me stesso io trovo la vita. La vita mi viene da Dio, non viene da morire a me stesso. Non so se...
Se questa tristezza si trova tra l'annuncio e capire l'annuncio,
sì.
Cosa c'entra che il mondo si rallegrerà?
Perché quando tu sei triste, capisci, tutto il mondo è gioisce. Tu vedi che tutti fanno festa.
Ah sì, mio marito è andato a nozze.
Appunto.
Perché dovevo andare all'ospedale oggi e lui andava a nozze.
Ecco, vedi.
Non sarebbe andato a nozze.
Sì, sì. Se andato a nozze, appunto perché.
E perché c'è gioia nella tristezza. O non perché lui è andato a nozze, sono andato a tristezza per altri motivi.
No, ma certamente quando uno fa un problema, volete o non volete, gli altri ridono. Non perché vedono che tu dici, no, ma per te. Soggettivamente, tutti gli altri capiscono la spassa in una tornata, tu solo sei.
Sì, perché io subisco il peso del problema.
Già, gli altri. Ci capisci? Di quella settimana tu sarai nel letto, capisci? L'operazione di un'altra.
Gli altri saranno in giro.
E gli altri saranno, guarda come se la fanno bene, vanno in ferie, non corrono altro, eccetera, e io sono qui. Perché è un punto di vista, mi capisci? Ognuno ha il suo punto di vista, e ognuno vede il suo punto di vista, mi capisci? Guarda l'altro come sta bene, io, ecco. Per cui ecco, è un fatto psicologico, ma è un fatto che avviene nella vita di ogni uomo, capisci?
Sì, in questo versetto Gesù ci presenta lo stato di fatto in cui la creatura viene a trovarsi quando si realizza il primo perché, ancora un po' e non mi vedete.
Sì.
Mentre il mondo se ne frega, quindi è sempre, il mondo è sempre nella gioia, per così dire, fasulla comunque.
Sì.
Poi dice, però, poi... voi sarete nella tristezza, però poi vi rallegrerete, ecco. Allora si realizza il secondo, perché capirete la situazione.
E quella allora diventa una gioia stabile,
certo.
Perché capire una gioia stabile, tanto è vero che in quella tristezza in cui uno si trova, se venisse uno
tu non ti muovi,
del mondo a dirti vieni con noi a ballare, vieni con noi ridiamo, tu non vai, tu avrai la tua tristezza, devi stare triste. Mi spiego, ma non c'è di cambio. Non c'è di cambio.
Questa questione da risolvere.
Eh?
Ti prende troppo questo
appunto,
stato di fatto,
per cui tu preferisci, sì. Che vuol dire che in fondo hai più gioia nella tua tristezza che
è vero,
avere quella gioia.
Chiaramente.
Tutto lì.
Chiaramente.
Zina? Pinuzio.
Qui Gesù dice, io ve lo dico. Ecco. Io ve lo dico. Quindi questo è un passaggio obbligato. E le cose sono due, o uno è già passato o uno deve ancora passare. E lui lo dice, io ve lo dico, quindi dobbiamo aspettarci questo momento se non l'abbiamo passato. E gioco forza, perché lo dice, io ve lo dico. Quello Dio è Dio, il Dio di Dio che parla
certo,
così.
Certo.
Quindi a noi sembra impossibile che si debba passare attraverso l'esperienza dell'assenza di Dio, però questo, se Dio lo dice, è perché è necessario. Se interiorizziamo questa parola prima che avvenga, non saremo sorpresi e avremo la capacità di leggere quello che ci sta succedendo. E lì è una forza interiore che ci fa superare anche momenti tragici, momenti che sembra che tutto sia sparito. L'importanza della parola, ecco, perché è Dio che lo dice. E poi c'è anche l'altra parola che dice la vostra tristezza si cambierà in gioco. Ci annuncia la tristezza, ma ci annuncia anche il cambio.
Quindi, il cammino è tutto contemplato, mi capisci? Per cui ha un suo senso.
Lasciarci guidare.
Ha un suo senso, non ti capita la cosa addosso, capisci? La disgrazia, tutto vero, è programmato. Tutto programmato per condurti alla soluzione vera, per condurti alla salvezza, per condurti alla vita piena, è programmato. Quindi, quando tu, ma questo lo puoi capire stando con Dio, ma quando tu capisci che tutto è programmato, ecco tu perlomeno questa fiducia qui.
È la pace.
Ecco, è questa pace, perché lui l'ha detto lui. Quindi, io ho fatto conto sulla tua parola, ecco, l'anima dice, io faccio conto sulla tua parola. Capisci? Il mondo prende altre realtà, altri aspetti, però io faccio conto sulla tua parola. Capisci questo? Per più l'errore che noi possiamo fare, dico, ho fatto l'errore di credere alla tua parola. Capito?
Ecco,
ma quindi quello che conta è poter dire, ma come, il mondo mi dice tante altre parole, però io credo sulla tua parola. Se poi dopo sbaglierai, dice per me è Dio che mi ha fatto sbagliare.
Ho sbagliato in buona fede, magari non ho capito bene, però credo sulla parola.
L'importante è poter avere quella tranquillità. Dio ha detto questo e io ho creduto.
Quindi uno si appoggia su Dio così.
Certo. E ora, quando tu ti appoggi su Dio e fai conto su Dio, allora tu resti con Dio.
Sì, perché tu sei anche disponibile a cambiare. Se domani Dio ti dice guarda che quella parola lì
voleva dire altro, e tu sei disponibile.
Perché mi interessa stare con te, non mi interessa. L'unico modo per stare con lui è appoggiarmi sulla sua parola.
Si
posso chiedere una cosa? Dì. Quando hai detto fondamentalmente poi che mi ci ha ripreso, che è la tristezza, la tribolazione c'è passa tra l'annuncio e capire questo. Sì. E mi ha richiamato quello di stamattina, che Gesù quando un po' dice non sapevate e dovevano sapere, cioè questo corrisponderebbe all'annuncio. E poi non capiva, la Madonna non capiva e conservava in queste le parole. Certo. E sarebbe in questa in questo.
Ma è tutto dolce senso. Nino?
È una necessità per noi, per la nostra superficialità, di fare questa esperienza di assenza di Dio.
Certo.
Non siamo così intelligenti per evitarlo.
No, se il Signore se lo fa fare perché è necessario.
È necessario
per la salvezza, quindi non dico perché si diverte, non so, farsi tribolare, no? Franca.
Mi rivedrete alla destra del Padre.
Perfino.
Gli esami finali facilitati dalla preparazione.
Ah, certo.
Per valorizzare il livello
di morte. Questo è un poco. Quanto in preparazione c'è?
Quali
esami?
Non ti chiedo che tu ritorni dal mondo, ma che tu ripresenti
dal mondo.
Sì, Gesù ci annuncia che c'è qualcosa da fare. Può prendere su di sé l'interrogativo e poi ci dà anche la risposta.
Sì, ma dà la risposta dopo aver preso su di sé, in quanto perlomeno danno la possibilità così di essere particolarmente interessati perché la ritroveremo in lui, capisci? Non c'è il problema, lo ritroviamo in lui. Non è soltanto in me, capisci il problema, è anche in lui. È quello che mi rende cinese, capisci?
Cioè in lui perché lui vuole risponderci.
Sì, ma
in lui
perché prima prende l'interrogazione, il mio problema lo prende su di sé, capisci?
Sì, invita chi ha
perché lui mi potrebbe dare anche risposta dal cielo, ma se non la prende su di sé e c'è un abisso tra la mia terra e il suo cielo, mi capisci? Allora quella risposta che lui mi desse dal cielo però non arriverebbe a me, non potrebbe essere capita da me, mi capisci? O no?
Cioè nel senso che quindi vuoi dire che lui ci fa vedere che come verbo incarnato passa attraverso l'esperienza di assenza.
non ho capito.
Lui come verbo incarnato è passato attraverso l'esperienza di essenza.
Sì, ma non è tanto l'esperienza, è proprio qua. Sì, ma infatti noi troviamo il nostro problema, mi capisci? Lui prende il mio problema, però lui essendo Dio, lui il problema lo risolve come Dio, mi capisci? Come Dio.
Sì, vabbè, sì,
e trasferisce me dal mio finito, dalla mia terra, nel suo cielo, e nel suo cielo mi fa trovare la soluzione, mi capisci? Ma se io non avessi questo collegamento, il mio problema è riflesso nel cielo, per cui il mio problema è nel cielo, io non riceverei la comunicazione del cielo, mi capisci? O no? Giovanna?
Sì, questo che Gesù mi capisce fino in fondo, no? E non so come dire,
siamo noi che non capiamo lui
fino in fondo. No, ma me lo... Sì, questo che prende su di sé, no? Ma non so in che modo... Non so spiegare.
Quanto?
Sentirsi conosciuti in casa,
sì,
certo. Ma l'importanza della parola di Dio
non è proprio il sentimento, eh? Il sentirsi conosciuti,
no, non è sentimento.
L'importanza della parola di Dio che accolta, meditata, custodita, si realizza,
certo.
Alla fine del capitolo 16 però Gesù dice ma coraggio, io...
Ah, ma certo, capisci.
Cioè, dire che la tristezza rappresenta la sofferenza delle doglie e la gioia rappresenta la gioia del parto.
Certo.
Ieri diceva il Signore una cosa, gli ho detto, ma Signore non mi hai mai più fatto vedere una libellula. Oggi ero alla cucina, al lavandino, con la finestra sopra, vedo qualcosa. Ah!
La libellula! La libellula!
L'ha mandata subito!
Ecco, Dio l'ha fatto subito. Gina?
L'assenza di Dio è per disvegliarsi.
Certo, per disvegliarsi?
Alla vita.
Alla vita, certo. Tutto è positivo, fino a c'è.
Due cose. Il primo è che Dio ci traccia il cammino, ci accompagna, ci segue, tutto è programmato bene, ci dice le fasi che dobbiamo passare, in maniera che noi sappiamo dove lui ci vuole condurre e ci lasciamo guidare. Abbiamo quella fiducia per essere guidare. Il secondo è collegato con l'argomento di domani, cioè questo che hai detto, che noi abbiamo due modi per realizzare un pensiero, o fuori o in Dio. Questo. E allora la realizzazione vera viene con Dio. Però mi chiedevo il collegamento con il titolo, il sigillo del padre.
Oh.
Dov'è?
No, non lo so. Grazie. Posso? Arrivederci, buonasera, grazie.